Allora diamo inizio a questo consiglio comunale, passo la parola al segretario comunale per l'appello.
Bartolozzi, Battafarano, no dopo, Bibbolino,
presente,
Campolongo,
presente,
Costantini, De Angelis, Galli, Gnazzi, Impronta, Luchetti, Orsomando, Pascucci, Porro, Ramazzotti, Ridolfi, Rognoni, Travaglia, assente. 1, 2, 3, 4 assenti, 13 presenti.
La seduta è legale, l'inno nazionale. Passo la parola al sindaco, ne ha facoltà.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, ai consiglieri, al Presidente, agli uffici qui presenti, agli assessori, al pubblico che ci ascolta da casa e che è qui presente. Volevo chiedere all'Aula la possibilità di fare un minuto di raccoglimento perché qualche giorno fa è venuto a mancare Dino Brunetti, una persona che rappresenta un pilastro della storia anche della nostra città, ma anche dello sport della nostra città, e quindi volevo chiedere questo momento per ricordarlo. Grazie.
Volevo fare prima una comunicazione che mi è giunta da parte del consigliere Travaglia, quindi il sottoscritto consigliere Carmelo Travaglia comunica che è già anticipato verbalmente di non poter partecipare ai lavori del Consiglio Comunale del 30 novembre 2012 per impegni già precedentemente programmati. Mi ha chiesto di poter parlare prima Bibbolino. Un attimo solo, se poteva dare la precedenza al sindaco. Il sindaco ne ha facoltà.
Volevo fare delle velocissime comunicazioni all'Aula. La prima è che ieri il nostro assessore alle politiche alla persona, Francesca Cennerilli, ha avuto due bambini, Lorenzo e Margherita, insieme al nostro delegato Giordano Mura, e quindi volevo permettermi di fargli gli auguri da questa posizione a lei, a suo marito e insomma a questa nuova famiglia che nasce a Cerveteri. Velocissimamente, sarò brevissimo. Oggi è la giornata per la vita contro la pena di morte, una giornata molto importante e credo che tutti debbano insomma fare qualcosa in questa direzione, anche se insomma il Consiglio Comunale è un organo locale. Noi siamo anche una città UNESCO, l'UNESCO come primo punto nel suo statuto prevede che venga usata la cultura come strumento di pace e come strumento per superare quelle che sono le diversità e i contrasti. E noi, se il Consiglio è d'accordo, io in uno dei prossimi consigli vorrei presentare una mozione per aderire alla moratoria internazionale contro la pena di morte. I numeri sono altissimi, noi non abbiamo la percezione reale perché alcune nazioni dell'Oriente un po' più abituate a usare questa pratica non riescono neanche a fornire dati certi, però insomma parliamo di centinaia di persone uccise ogni anno. Quindi volevo annunciare oggi in questa giornata in cui abbiamo deciso di fare anche delle iniziative simboliche nella nostra città che nel prossimo, insomma, nei prossimi consigli vorrei presentare questa mozione che potrebbe essere anche bello farla firmare magari a tutti i capigruppo, presentarla insieme per aderire a questa moratoria. Seconda cosa, qualche giorno fa abbiamo scritto al governo italiano come comune per chiedere un sostegno affinché si votasse positivamente la decisione di fare la Palestina un paese osservatore all'interno dell'Assemblea dell'ONU. E in realtà questo è successo non grazie ovviamente al nostro intervento, però ci abbiamo tenuto a farlo e 65 anni dopo il voto che portò alla spartizione della Terra Santa in due stati, che avvenne proprio il 29 novembre del 1947, con 138 voti favorevoli su 193 è stato approvato questo importante atto di democrazia, che sarà, ci auguriamo, un primo punto per la costruzione di uno Stato riconosciuto e soprattutto un percorso di pace nel Medio Oriente. Ultimissime due. La prima è che, proprio parlando del Medio Oriente, ieri abbiamo presentato nella Sala Ruspoli un romanzo del nostro concittadino Vincenzo Mattei, un giovane ragazzo che è già al suo secondo libro, che ha scritto un bellissimo romanzo giornalistico sulla rivoluzione araba, sulla primavera araba, e quindi volevo fargli i complimenti, visto che porta il nome della nostra città in giro per il mondo. E l'ultima informazione è che ieri è già stata pubblicata sul sito la graduatoria, si è concluso la selezione per il concorso che è stato fatto all'interno del nostro comune per l'assunzione di un geometra, e non so se l'avevo già detto, il nostro comune era carente perché la legge 68 del 99 prevede che ogni 100 dipendenti negli enti pubblici sia prevista una figura, diciamo così, protetta, in realtà appartenente alle categorie di figli, di orfani, di persone o decedute per atti di terrorismo sul posto di lavoro, insomma in tragedie di questa natura. E ieri si è concluso questo iter e abbiamo pubblicato la graduatoria. Momentaneamente il primo in graduatoria è un ingegnere edile laureato con 110 lode, non sappiamo se ovviamente accetterà, però insomma sicuramente è una figura che potrà dare un grande contributo alla nostra città, verrebbe assunto come categoria C1, noi avevamo fatto un bando orientato ai geometri, quindi per prendere insomma questo tipo di incarico tecnico. Ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie Sindaco, mi ha chiesto di poter parlare il consigliere Bibolino, ne ha facoltà.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Nell'associarmi agli auguri a Francesca Giordano e al piccolo Edoardo per la nascita dei gemelli, volevo chiedere il cambiamento dei punti all'ordine del giorno, ossia invertire il punto numero 2 ed il punto numero 3. Il 3 è un punto estremamente delicato, si tratta di un assestamento di bilancio, mi sembra che la discussione su questo debba essere sicuramente più serrata e in qualche modo più ampia, non perché il 2 non sia importante, ma evidentemente credo che gli assestamenti generali di bilancio in un momento come questo meritino un dibattito lucido sotto certi punti di vista, quindi chiedo il cambiamento. Grazie.
Allora, il consigliere Bibolino ha fatto una proposta che devo mettere a votazione. Sì, allora il consigliere Ramazzotti ne ha facoltà.
Brevissimo, mi associo come tutti noi agli auguri a Francesca. E nello stesso tempo ricordo con piacere quello che ha detto il sindaco del nostro concittadino scrittore, non è la prima volta che fa un'iniziativa di questo genere, l'ha fatta già negli anni. Sono contento anche che ci sia un nuovo dipendente nell'ente pubblico che ne ha bisogno. Questo concorso all'inizio era stato un malletto, molti ragazzi hanno fatto domanda, non avevano letto attentamente che non era un concorso per tutti, ma era un concorso per certe categorie. E ultima nota, faccio presente al sindaco quello che ha detto sulla mozione sulla pena di morte, sindaco, mi ascolti un attimo, non può essere una mozione, ma deve essere un ordine del giorno. Il nostro regolamento testualmente recita all'articolo 25, il Consiglio può esprimere un apprezzamento, un auspicio, un indirizzo dei desideri, un voto augurale anche su questioni isolanti la competenza amministrativa, è questo il caso. Perché se noi presentiamo una mozione, la mozione dice consiste in una proposta di un voto diretto a impegnare l'amministrazione e a orientare attività che sanzionarne l'operato. Pertanto, visto per quanto mi riguarda sono d'accordo, invito l'amministrazione a portare un prossimo consiglio un ordine del giorno specifico che lo possiamo tranquillamente votare. Grazie.
Grazie consigliere Ramazzotti, mi ha chiesto di parlare il consigliere Ridolfi.
No, semplicemente una precisazione che anche in sede di conferenza di capigruppo insomma si era parlato dell'opportunità di invertire i due punti, per cui insomma è un'iniziativa non sporadica da parte del consigliere Bibolino, ma era già condivisa da tutti i capigruppo a poter invertire i punti all'ordine del giorno. Grazie.
Sì. Sindaco, prego.
Due cose velocissime. Avevo proposto la mozione perché volevo proporre l'adesione alla moratoria, però in realtà possiamo benissimo fare un ordine del giorno. Volevo fare una precisazione, sia la maggioranza che l'opposizione, perché per essere chiari, c'è l'impegno ovviamente da parte della maggioranza, perché in alcune occasioni è successo che si è magari giocato un po' su questa cosa, a restare in aula fino alla fine del Consiglio, cioè volevo dire solo che l'anticipo del punto non è un modo per far mancare numero legale né interrogazioni né mozioni, tutt'altro insomma, quindi volevo solo ribadire che c'è l'impegno ovviamente ad arrivare fino alla conclusione dei lavori comunque.
Grazie Sindaco, passiamo alla votazione, chi è d'accordo con la proposta di Bibolino? All'unanimità, per cui cambiamo punto all'ordine del giorno, il punto 3 inerente all'assestamento di bilancio passa al punto 2 perché comunque c'è l'approvazione prima del verbale delle sedute precedenti. E chi vuole intervenire per quanto riguarda il punto delle sedute dei verbali precedenti? Il consigliere Ramazzotti ne ha facoltà.
Grazie, non è per sfiducia, io ho detto fino a che non avrò letto integralmente, visto quello che mi è successo senza piangere, io non approverò più i verbali se non li leggo tutti integralmente, non perché non è riportato esattamente quello che la segretaria riporta, però a me mi piace leggere tutto, altrimenti ho dei fraintendimenti che mi possono disturbare, grazie.
Consigliere Ridolfi.
Anch'io chiaramente vorrei dei verbali un attimino più articolati rispetto insomma alla maniera in cui certamente il segretario agisce in maniera perfetta e va comunque a riportare quelle che sono in maniera un po' troppo scarna rispetto a quelli che sono gli interventi di ogni singolo consigliere, quindi anch'io non approverò il verbale della seduta precedente perché vorrei più elaborato e più preciso sull'intervento.
Ci sono altri interventi? Consigliere Ignazzi.
Sì, io vorrei, premetto che è necessariamente redatto il verbale in forma riassuntiva, è ovvio, quindi io non sto mai a vedere se c'è una parola in più, una parola in meno, assolutamente, anzi devo dire e dare atto agli uffici che hanno molta pazienza nel riportare il cuore del deliberato e il cuore di quanto è stato discusso. Però, segretario, io devo dire in relazione alla delibera CAFIRE, la proposta numero 60, la delibera numero 63, che è una delibera importante, anche perché è stato richiesto un voto unanime, ritenendo che, diciamo che fosse stato un voto dichiarativo contro la corruzione, insomma, ed è stata anche una delibera importante, animata, che ha determinato discussioni molto importanti, molto accese. Se fosse stata una delibera contro la corruzione se avessimo potuto intenderla in quel modo, io sarei stato in prima fila a votare a favore. Ho ritenuto invece di dover astenermi solo per questioni tecniche che però in una delibera di questo genere credo che debbano essere, mi scusi segretario, riportato in modo completo sia pure sintetico. È chiaro che a mio avviso la mia posizione di astensione soltanto perché nel momento in cui si riporta che è stato che la proposta migliorativa consisteva soltanto in un'aggiunta di qualche banco, cioè dell'arredo, non è sufficiente a giustificare la mia opinione e che cioè che sotto il profilo tecnico non era ragionevole né rispondente a un buon principio amministrativo assumere quella delibera che poi è stata assunta. Quindi devo essere necessariamente specifico. Io è chiaro che adesso non voglio ripercorrere tutto il mio intervento, però io facevo riferimento in realtà a tutto quanto si poteva leggere dalla relazione dell'architetto Granata e che cioè in estrema sintesi il Consiglio Comunale aveva preso atto della proposta della società CAFIRE ponendo una serie di paletti tra cui la famosa fideiussione che secondo me doveva intendersi come accoglimento della posizione del tecnico e quindi si accoglieva, si dava atto, si prendeva atto della proposta purché essenzialmente fosse adeguata alla congruità come richiesta dal tecnico ed in questo senso è stato comunicato al alla società che ha accettato, dopo il Consiglio Comunale, in realtà la società ha accettato, francamente, in tutta franchezza non si capisce bene cosa, ma comunque ha accettato tutto quello che gli ha detto il Consiglio Comunale. Ecco, a questo punto, ripeto, in estremo senso, io ritengo che il procedimento doveva andare avanti, comunque andare a scoprire le carte, a vedere. Ecco perché ritenevo non, poi ovviamente non sono come tutti, come nessuno di noi, il titolare delle opinioni assolutamente giuste. Ritenevo che proprio per questo non si potesse improvvisamente interrompere un rapporto, un iter amministrativo senza apprezzabili giustificazioni. Ecco, io vorrei che fosse adeguatamente motivata quell'astensione ed in questo senso propongo che almeno questa delibera ne sia rinviata l'approvazione del verbale riassuntivo, quantomeno in attesa di vedere se è così come ho riferito la trascrizione integrale, perché se rimanesse così, almeno per questa delibera il mio voto sarebbe contrario, perché io poi ovviamente attenderei la trascrizione integrale per farla correggere nella parte che mi interessa, insomma. Ecco, grazie.
Grazie consigliere Ignazzi, se non ci sono altri interventi, consigliere Galli ne ha facoltà.
Grazie Presidente, colgo l'occasione anch'io per associarmi agli auguri all'assessore Partoriente, diciamo, Francesca Cenerelli, e al marito tra l'altro. E anche per quanto mi riguarda le stesure dei verbali e di ciò che è stato detto in consiglio, argomentato Allora, ripeto che per quanto mi riguarda mi associo ai colleghi che mi hanno preceduto, anche per me è enormemente stringato. Io mi ricordo benissimo l'intervento che feci, se ne può fare un sunto, ma io per carità non ho semplicemente niente, annunciando un voto di astensione dichiara di non avere elementi chiari per potersi esprimere sulla proposta sulla quale avrebbe auspicato un parere preventivo legale. Io non ho detto soltanto questo, io ho denunciato anche che richiedevo al segretario un intervento e una verifica di ciò che asseriva il consigliere Ramazzotti e gradirei che questo almeno sia riportato. Ho denunciato anche quali erano le mie perplessità nell'atto e gradirei che anche queste, se in maniera anche stringata, fossero riportate nell'intervento. Pertanto anche per me questa volta voterò negativamente nella presa di posizione sull'approvazione su questo punto e auspico che successivamente ci sia una più fedele riporto delle dichiarazioni fatte dai singoli consiglieri. Non contesto soltanto la mia di dichiarazione, ma vedo anche le dichiarazioni, ho notato anche le dichiarazioni fatte dagli altri consiglieri che perdono un pochino di tenore rispetto a quello che effettivamente è stato argomentato in aula. Non cito per dovere di cronaca e soprattutto di correttezza gli altri, però effettivamente si travisa un pochino, ecco, quello che sono state le argomentazioni discusse in aula. Secondo me è importante anche perché quello che ha denunciato il consigliere Ramazzotti al precedente consiglio è frutto proprio di questa vicenda, cioè di un disallineamento tra quello che è il discusso e poi il deliberato e l'approvato nei verbali delle sedute precedenti. Pertanto auspico che ci sia una più precisa e puntuale descrizione delle argomentazioni discusse in aula. Grazie.
Grazie consigliere Galli, mi ha chiesto di poter fare una precisazione al segretario comunale, prego.
Allora, naturalmente l'attività del verbalizzante è chiamata direttamente in causa e ritengo di dover fare delle precisazioni doverose. L'attività di verbalizzazione, in questo comune innanzitutto premetto, siete fortunati perché avete già un sistema di trascrizione integrale delle sedute consiliari e non solo, anche un sistema di video registrazione dell'intera seduta. L'attività di verbalizzazione non può essere alla stregua di una trascrizione fedele e né può essere voglio dire così veloce rispetto ai vostri interventi. Io proprio in questi minuti io non sono stata più in grado di seguire per esempio l'intervento del consigliere Gnazzi, proprio per l'articolazione dell'intervento, che era denso di contenuti anche tecnici, e quindi siccome non faccio lo stenodattilografo non riesco effettivamente, anche se non concettualmente, a captare, come tutti i verbalizzanti, a captare poi il nodo di tutto l'intervento. È buona norma quando i consiglieri hanno a cuore che venga riportato nel verbale fedelmente il loro intervento, è buona norma, ma è prevista proprio dall'ordinamento, che si consegni al segretario verbalizzante l'intervento nella stesura integrale che vogliono. Mi sembra in questo contesto di garanzia con le trascrizioni integrali che comunque sono agli atti e per la magistratura quando serve, ma per tutti, anche per i cittadini, mi sembra infatti che diventa superfluo il ruolo del verbalizzante, per cui, visto che è superfluo e pleonastico a questo punto, vuol dire che si ascolterà in consiglio, noi come uffici, si ascolterà in consiglio e poi si allegherà la trascrizione integrale, altrimenti diventa anche ridondante fare i verbali pari pari alle trascrizioni integrali, quindi probabilmente dovremo assumere decisioni diverse, organizzazione diversa, che mi sembra quella più normale, quella di assumere le trascrizioni, che peraltro ci costano. Quindi, mentre voglio fare un'ulteriore precisazione, il verbale che in sintesi deve riportare il clou degli interventi serve come sintesi a portare verso il deliberato, quindi a far capire anche a chi non vuole leggersi 300 pagine di trascrizioni, che poi molto spesso diventano ancora meno comprensibili rispetto al verbale, proprio perché forse chi fa un intervento non si accorge che a volte lascia la frase sospesa, con gli intercalari, con la risposta al collega consigliere, cioè le trascrizioni, devo dire, quando le leggiamo sono ancora più incomprensibili rispetto al verbale sintetico che fa il segretario. E quindi prendo atto di questa bocciatura della mia attività di verbalizzazione e ci atterremo alle trascrizioni.
Grazie segretario, io credo che possiamo passare alla votazione. Non ci sono però repliche, consigliere, mi dispiace, purtroppo, quindi dobbiamo passare per forza alle votazioni. Chi è favorevole all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti? Chi si astiene? Ho capito, consigliere, però purtroppo non possiamo. Le concedo un attimo. Deve parlare con il microfono, però non può.
Soltanto per la votazione, le approviamo tutte insieme? Io ho un voto contrario soltanto per la numero 63, per il resto approvo. Come faccio ad esprimerla questa cosa? Scusate.
Allora a questo punto si può fare? Il segretario dice che si può fare, quindi allora vanno votati a uno a uno, non possono essere votati tutti insieme?
Lo precisa nella dichiarazione di voto.
Ah, perfetto, allora la dichiarazione di voto l'ha già precisato.
Ad eccezione della delibera numero.
Perfetto, allora chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Lei invece è contrario?
Solo è favorevole agli altri. A favore.
Quindi a questo punto passiamo all'assestamento generale di bilancio. Relaziona l'assessore al bilancio Giuseppe Zito, ne ha facoltà.
Buonasera a tutte e a tutti. Questi microfoni a volte non sono proprio così pratici, soprattutto quando si hanno gli atti sotto mano, e quindi allora io mi trovo a presentare una manovra l'ennesima manovra sul bilancio, visto che nonostante ci siamo insediati a giugno, quindi con un bilancio di previsione già approvato, siamo tornati in consiglio, abbiamo ragionato del nuovo assetto del bilancio già negli equilibri di settembre, poi con un assestamento piuttosto corposo, fatto anche in virtù di quello che è stato il patto regionalizzato e quindi delle possibilità che ci ha consentito. Oggi ci troviamo a discutere dell'assestamento generale di bilancio, che è un assestamento che è dovuto per legge entro il 30 novembre e che ha l'obiettivo di andare a fare una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di garantire il pareggio di bilancio. A questo atto, che è strettamente tecnico, abbiamo voluto dare un valore anche maggiore, quindi abbiamo approfondito un po' quella che era la situazione reale del bilancio del Comune di Cerveteri e siamo andati a fare una serie di verifiche soprattutto su quelle situazioni che potevano essere riconducibili ad eventuali debiti fuori bilancio. Per questo motivo credo che ci abbiamo messo un po' di più, c'è stata qualche difficoltà anche nel reperire da parte degli uffici tutta la documentazione che avevamo richiesto e quindi diciamo che siamo arrivati a questo atto con una situazione devo dire abbastanza chiara rispetto soprattutto a come il bilancio del Comune di Cerveteri in quest'anno abbia avuto un forte aumento delle entrate durante l'anno, quindi rispetto al bilancio di previsione, e purtroppo devo dire c'è una grande preoccupazione rispetto a quello che sarà l'andamento, il bilancio del prossimo anno. Fondamentalmente l'atto, le variazioni pervenute attengono a due tipologie. Una è sono tutti quei finanziamenti, quindi quelle entrate che sono entrate ma già sono vincolate e prevalentemente vincolate rispetto a quella che è l'attività dei servizi sociali e programmata nei piani di zona. Mentre invece l'altra tipologia di variazioni sono quelle, diciamo, richieste dai servizi comunali. Abbiamo di entrate quindi legate ai finanziamenti ben 1.343.000 euro, mentre per quanto riguarda le spese da finanziare, quelle appunto richieste dai servizi comunali, abbiamo un totale di 924.000 euro. Tra queste devo dire intanto c'è l'ennesimo taglio da parte dello Stato per ben 126.000 euro e sono i tagli legati al cosiddetta spending review di cui tanto abbiamo parlato e che con quest'ultimo ulteriore taglio arriviamo a registrarne per 1.400.000 euro e su un bilancio come il nostro devo dire che sono davvero pesanti da sostenere. Quest'ultimo io direi che tra l'altro è anche per sua natura poco corretto. Diciamo che l'obiettivo del legislatore è stato quello di andare a ridurre l'indebitamento degli enti e l'ha fatto praticamente quindi andando a toccare le quote di ammortamento dei mutui. È come se noi cittadini andassimo a contrarre un mutuo con certe regole, un contratto con regole ben stabilite, e a un certo punto lo Stato ci dice: guardate che ci dovete dare, invece che la rata classica, ci dovete pagare qualcosa di più per contribuire a rimpinguare le nostre casse. Per cui questi 126.000 euro, ripeto, arrivano dopo una serie di tagli che siamo riusciti a fronteggiare con attenzione e con scelte politiche che hanno fortemente voluto mantenere i livelli essenziali di assistenza, che hanno voluto mantenere i servizi, che hanno voluto comunque non intaccare sulla tenuta complessiva di un sistema di welfare che è già abbastanza precario. Abbiamo voluto comunque mantenere tutti gli impegni che ci eravamo presi con i cittadini e gli obiettivi che ci eravamo posti.
Un'altra spesa che devo dire registro da una parte in maniera negativa è la scheda numero 4, quella del servizio di patrimonio ed economato, per quanto riguarda i consumi energetici, dove vengono richiesti ulteriori 140.500 euro, oltre alle somme ovviamente già stanziate in bilancio. Questo significa che c'è stato un aumento delle tariffe, ma anche un aumento delle utenze. Ovviamente quando parlo di aumento delle utenze faccio riferimento anche alla sede nella quale attualmente stiamo e quindi il costo che c'è per mantenere il granarone acceso, ma io credo che noi dentro questa previsione dobbiamo leggere anche l'impegno che c'è da parte dell'ente, dobbiamo comunicarvi l'impegno che c'è da parte dell'ente nel razionalizzare le spese generali, partendo appunto da quelle della fonia, dove già abbiamo individuato una soluzione che a breve adotteremo per ridurre di un 20-25% le spese telefoniche già che attualmente affrontiamo, e la stessa cosa la stiamo facendo sia da un lato facendo ricorso alle energie rinnovabili, faccio l'esempio del fotovoltaico sulle scuole, sia all'interno di strategie che possano essere comunque di razionalizzazione. Successivamente abbiamo una serie di variazioni che sono anche di piccola natura, come quella che viene dai servizi sociali per quanto riguarda le assistenze domiciliari. Ovviamente diciamo che i casi in quest'ultimo anno, soprattutto con una crisi che è sempre più feroce, stanno mettendo a dura prova i nostri servizi sociali, aumentano le richieste di aiuto e devo dire che purtroppo anche far fronte in maniera adeguata a quelle che sono le esigenze del territorio, le esigenze delle fasce più deboli diventa difficile, e anche qui siamo andati comunque a garantire quanto necessario e di fatto arriviamo alla nota dolente, a quello che è diciamo la preoccupazione un po' di tutti, che è la scheda pervenuta dalla Multiservizi Cerite che dichiara un disavanzo di oltre 730.000 euro. Già, se vi ricordate, in sede di equilibri di bilancio avevamo ragionato su questo disavanzo, avevamo registrato una scheda lì allora di 450.000 euro e devo dire che la scelta dell'amministrazione, intanto devo dire che dopo gli equilibri è divenuta urgenza e quindi è stato poco dopo seguita la nomina del nuovo amministratore della società Multiservizi, il presidente Alessandro Gazzella, il quale ha cominciato a lavorare a una scansione di quelle che erano le situazioni di criticità emerse già in fase di equilibrio, e oggi ci è stata presentata una relazione, devo dire, dettagliata e abbastanza esauriente di quella che è la situazione reale che abbiamo di fronte. E nel frattempo è intervenuta anche la 174, una normativa che comincerà diciamo a dare delle opportunità in più al Consiglio Comunale. Spesso si è lamentato proprio nei banchi sia delle opposizioni che della maggioranza nelle amministrazioni passate la poca trasparenza rispetto alla condizione delle società partecipate. Credo che finalmente la 174 ci metterà nelle condizioni di poter avere, oltre che un maggiore controllo, cioè la possibilità di effettuare un controllo analogo in condizioni stabilite appunto dal legislatore e non solamente così di rito come forse possiamo aver pensato che fosse accaduto in passato, ma soprattutto ci mette nelle condizioni di poter arrivare in Consiglio Comunale e penso alla prossima manovra, quindi quella di presentazione del bilancio di previsione 2013, nella quale poter far intervenire il Presidente della Multiservizi questi servizi e presentare un vero e proprio piano industriale nel quale ci verranno illustrate le manovre che per rientrare all'interno di quella che è una situazione di pareggio di bilancio o almeno di contenimento e quindi attraverso questa illustrazione avremo anche delle rassicurazioni reali al di là della situazione economica attuale. Per tale motivo l'amministrazione ha voluto non riconoscere questo debito e abbiamo voluto rimarcare una differenza, abbiamo voluto comunque mantenere lo stesso trattamento che fu riservato agli equilibri di bilancio, ai 450.000 euro, e quindi in coerenza abbiamo deciso di aspettare quella che sarà appunto l'illustrazione del piano della relazione industriale e del piano di rientro, perché crediamo che gestire i soldi pubblici sia una cosa seria, vada fatta con oculatezza, e quindi non intendiamo ad oggi far fronte a questo disavanzo. Detto ciò, quindi rimangono 192.000 euro complessivamente di maggiori richieste da parte degli uffici, che siamo andati a recuperare all'interno sempre del bilancio comunale con un'analisi attenta rispetto a tutte quelle somme che non erano state impegnate fino ad oggi, e quindi abbiamo cercato. Probabilmente quelle somme erano somme che da qui al 15 dicembre, che chiude la tesoreria, non sarebbero state comunque impegnate e spese, o magari spese in maniera con intelligenza e con efficacia dell'azione amministrativa, per cui abbiamo ritenuto di fare questa verifica di bilancio e coprire con queste somme i 192.000 euro di maggiore richiesta da parte dei servizi. Io ritengo che la delibera sia stata ampiamente discussa già nella commissione, per cui nella commissione bilancio, per cui se per voi, per i consiglieri in aula, va bene, io procederei a leggere solamente il parere dei revisori dei conti, il parere della ragioneria e poi avviare la discussione sull'atto. Grazie.
Grazie assessore. Ha chiesto di poter parlare nel primo intervento il consigliere. Pensavo che aveva finito.
Sì, no, dico, procedo con la lettura dei
pareri. Prego assessore. Sì.
Allora, il parere di regolarità contabile. Ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del decreto legislativo 267/2000 del TUEL, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di assestamento generale di bilancio esercizio 2012. Permangono il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio. Viene mantenuta la coerenza di bilancio in linea con i limiti dell'obiettivo del saldo finanziario imposta dalla normativa vigente in tema di patto di stabilità interno 2012, così come riformulato a seguito dell'approvazione del patto regionalizzato verticale da parte della Regione Lazio. La società Multiservizi Cerite presenta un disallineamento negativo rispetto a quanto approvato ed autorizzato dal commissario straordinario con atto numero 12 del 23 aprile 2012 di approvazione degli atti di programmazione. Il Comune fa fronte regolarmente agli impegni scaturiti dai contratti di servizio sottoscritti con la società partecipata, che comunque continua a generare disavanzi. Il che sta a significare che il controllo analogo effettuato dall'ente non è sufficiente ad eliminare le patologie croniche presenti sulla gestione della multiservizi. Il decreto legge 174 del 2012 ha introdotto importanti innovazioni all'ordinamento finanziario e contabile e viene riscritto l'intero capitolo dei controlli interni e quello sulle società partecipate. Per questo ultimo controllo si rileva indispensabile la definizione degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e la ristrutturazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti con la società, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa, i contratti di servizio e il rispetto delle regole sui vincoli di finanza pubblica. Gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati dovranno essere analizzati e individuate le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. Occorre approvare un appropriato regolamento per stabilire le competenze e responsabilità in capo ai servizi dell'ente e degli organi di governo e di controllo del Comune e della società partecipata.
partecipata. Procedo con la lettura del parere dei revisori dei conti. La proposta di assestamento generale per l'esercizio, no scusate, leggo direttamente il parere qua. Visto il parere favorevole del capo della ripartizione programmazione bilancio e finanze, il collegio esprime parere favorevole sulla proposta di assestamento generale dell'ente per l'esercizio 2012, dove si ravvisano il permanere degli equilibri finanziari e il pareggio di bilancio, con la seguente raccomandazione: istituire un fondo rischi pari a 731.484 euro per eventuale copertura della presunta perdita dell'esercizio 2012 della società partecipata, attivarsi quanto prima per dare atto alle nuove tipologie di controllo introdotte dal decreto legislativo 174/2012, con specifico riferimento ai controlli sulle società partecipate che questo organo ha già dal suo primo insediamento suggerito al Consiglio Comunale, di adozione di apposito regolamento e l'attuazione di un bilancio consolidato che permetta di avere un quadro complessivo e fedele del gruppo ente locale nel pieno rispetto della trasparenza, della pubblicità e della normativa di cui al decreto legge 174, nonché il decreto legislativo 118/2011. Grazie.
Grazie Assessore. Ha chiesto di poter intervenire il Consigliere Mazzotti, ne ha facoltà.
Molte volte, sarò brevissimo, nella lunga esperienza su questo atto si sono svolte sedute interminabili. Io l'ho sempre pensato in una maniera diversa. Questo atto è un atto puramente tecnico, fatto dagli uffici che ne hanno le competenze. E per quanto mi riguarda non è su questo atto che uno può fare delle differenziazioni di che ruolo riveste un Consiglio Comunale. In maniera molto semplicistica, quando i conti sono fatti bene, uno al di là del ruolo di opposizione deve essere sereno nel dare il proprio voto, che io già annuncio che sarà favorevole. Quando poi ho letto attentamente quelle che sono, prima di tutto voglio fare un plauso sia agli uffici che, come al solito, e qui c'è Carlo Megozzi, è una garanzia per l'ente, e me devo dire senza ipocrisia anche all'assessore, che è stato disponibile in tutti i chiarimenti che ho richiesto, e questo fa onore a degli amministratori. Non è questo il momento di far notare quello che poi faremo notare magari nei conti consultivi, o farò non notare quello del, per esempio, ne parlavo prima col giovane consigliere Luchetti, della disinfettazione di 30.000 euro usati solo 5.000 euro perché allora non è stata fatta. Sono cose che poi andremo a vedere nel momento che porteremo il conto consultivo, o quello della maggior richiesta per le spese dell'economato di 140.000 euro energia elettrica. Insomma, questo, però non è questo, ma mi fa anche piacere che sia la ragioneria, e non avevo dubbi, sia i revisori dei conti e sia la vostra scelta amministrativa, quella degli 700 e passa 1.000 euro che hanno, diciamo, sfondato la multiservizi rispetto a quello che veniva fornito dal Comune, non è stato approvato. È proprio per questo motivo, e chiudo, di trasparenza, di correttezza e di legalità, che io voterò quest'atto questa sera.
Grazie consigliere Ramazzotti. Chi altro vuole intervenire? Il sindaco ne ha facoltà.
Grazie Presidente. E ringrazio anche l'intervento che mi ha preceduto, perché spesso, insomma, ritornare sul fatto che questo sia un atto tecnico è molto importante. Vorrei aprire con un ringraziamento, lo facciamo sempre, agli uffici, però questa volta lo vorrei fare più sentito, perché la ragioneria in questa occasione ha dovuto fare un lavoro straordinario, perché con i tagli che arrivavano continuamente sembrava impossibile arrivare a questa scadenza oggi pronti. Questo è un atto che per legge va approvato necessariamente entro il 30 novembre, quindi noi siamo qui l'ultimo giorno in extremis, diciamo, proprio perché abbiamo fatto di tutto, e gli uffici soprattutto hanno fatto di tutto, e a loro va il mio più sentito ringraziamento, per far sì che il bilancio quadrasse. Io volevo fare un intervento proprio tecnico per spiegare che tipo di atto stiamo approvando. L'atto di assestamento è quello che verifica di fatto le entrate e le uscite del Comune. È l'ultima volta che tocchiamo il bilancio da qui alla fine dell'anno solare, non sarà più possibile farlo, e di fatto abbiamo soprattutto cercato di rispondere a tutte le esigenze degli uffici,
Che cosa significa? Come sapete, il bilancio di un comune è preventivo, cioè all'inizio dell'anno, generalmente anche a settembre e ottobre, spesso in alcuni comuni, però diciamo all'inizio dell'anno il comune stanzia delle somme da mettere all'interno dei capitoli che verranno poi utilizzate dagli uffici per adempiere alle loro incombenze, che prevedono anche quelle che sono le volontà dell'amministrazione, ma non solo, perché gli stipendi, i costi per la gestione del personale degli uffici, insomma, ecco, anche questi tipi di costi. Quando mano a mano poi si capisce qual è la reale spesa che gli uffici devono andare a sostenere, vengono chiesti degli incrementi di spesa o eventualmente anche dei decrementi, non so quanti casi di decremento abbia visto il nostro ragioniere, però insomma dei decrementi di spesa, perché i fondi che sono stanziati non erano quelli che poi in realtà sono serviti, né di più o di meno. In questo caso viene raccolta da tutti gli uffici quelle che sono le richieste per arrivare al 31-12 e con questa manovra le abbiamo esaudite tutte, quindi diciamo che il funzionamento di tutti gli uffici del nostro comune è garantito con questa manovra. Perché quest'anno è stato difficile fare questo lavoro? Perché quest'anno i tagli che il governo ha fatto sugli enti locali sono stati devastanti. Do un dato. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, lo dico perché ogni anno ci sono dei nuovi tagli, quindi non è che il taglio di quest'anno è un taglio che parte dal nostro storico, rispetto all'anno scorso c'è stato un taglio di circa 1,5 milioni di euro da parte del governo, cioè il governo ci ha sottratto 1,5 milioni di euro di risorse. Se considerate che il bilancio del comune di Cerveteri è un bilancio di circa 22 milioni di euro, ora non so la cifra precisa, ma credo di dare un dato che sia quanto più vicino al reale, significa che il taglio che quest'anno fa lo Stato, solo quest'anno, sul nostro bilancio, è quasi del 7%, del 6,8%, il che significa che noi, in teoria, avremmo 7 bambini su 100 in meno da poter rispondere per l'assistenza, 7 famiglie in meno da poter aiutare con i servizi sociali, avremo 7 utenze in meno, cioè su ogni 100 persone, il 7% di ogni servizio rimette. Noi abbiamo cercato quest'anno, e ringrazio veramente la ragioneria e tutti gli uffici che hanno lavorato con noi per questo, di far sì che nonostante questo taglio non ci fosse questo 7% della popolazione che subisse una mancanza di servizi, che subisse dei ritardi o che subisse spesso, io cito spesso i servizi sociali perché poi sono il motore che ci consente di aiutare quelle che sono le fasce in difficoltà, che subisse un cambio. È ovvio che se i governi continuano a andare in questa direzione, col patto di stabilità da una parte che impedisce la spesa ai comuni e i tagli lineari su tutti gli enti, indipendentemente dalla loro virtuosità, i comuni prima o poi chiuderanno. Quindi questo è un tema su cui spero che il nuovo governo che si insedierà nella primavera rifletta lungamente. Vedo per la prima volta uno schierarsi di sindaci in tutta Italia che chiedono fermamente a tutti i governi che verranno insediati, a tutti i candidati premier che si presenteranno, di avere un'attenzione per questo tema, e credo che questo sia un segnale importante, perché quando prima eravamo pochi comuni a lamentarci, in qualche modo si pensava che noi fossimo gli ultimi, i più sfortunati, quelli che avevano i minori trasferimenti, e che la nostra lamentela fosse un po' un grido di dolore disperato ma nel deserto. Oggi continuamente io ricevo mail da altri sindaci che dicono le stesse cose, quindi ci auguriamo che i prossimi governi siano illuminati su questo tema. Che cosa volevo dire? Proprio per questo motivo di questi tagli continui, intanto un'informazione, credo che sia in aula perché c'è sempre, però ho parlato prima del Consiglio col Presidente da Multiservizi, Presidente Alessandro Gazzella, che ha dato disponibilità anche al prossimo Consiglio Comunale, che io credo che dovremmo fare un Consiglio a dicembre, ho scritto ai consiglieri questa cosa, può venire a rendicontare al Consiglio, quindi possiamo anche non aspettare l'arrivo in aula del bilancio preventivo. Comunque, insomma, quindi se il Consiglio volesse abbiamo a disponibilità il Presidente già a venire a fare una prima relazione. Col Presidente abbiamo lavorato e nel Comune e nella Multiservizi per cercare di fare dei tagli e dei risparmi, perché di fatto la prima cosa, come ha detto bene prima il consigliere, l'assessore Zito, la prima cosa che possiamo fare quando ci vengono sottratte le risorse è cercare di capire se abbiamo magari, quando ce ne avevamo un po' di più, sprecato qualcosa. Abbiamo parlato degli affitti, abbiamo parlato dei consumi energetici, abbiamo parlato dell'ottimizzazione delle spese telefoniche, che va sicuramente portata avanti. Così come nella Multiservizi la scorsa volta abbiamo parlato di alcuni temi, e quando si taglia, generalmente si ottengono dei risultati. Noi abbiamo ottenuto subito uno veloce veloce, perché oggi sulle pagine di un settimanale locale, l'Ortica, c'è da parte dell'attuale ufficio stampa dei multiservizi, perché l'ufficio stampa dei multiservizi, benché è stato previsto che venga revocato, sarà in carica fino al 31-12, guardate un po', a pochi giorni da quando gli è stato revocato questo contratto che gli dava 455 euro lordi al mese dal 2005, quindi un totale per essere precisi di 38.220 euro in questi 7 anni, per aver prodotto circa 65 articoli e un invito, quindi ricordiamo 500 euro e 80 a articolo, perché noi le persone le pesiamo anche sul lavoro. Subito arriva un attacco al presidente Gazzella, sua stampa, a firma sua, quindi mi chiedo, è venuto come ufficio stampa da multiservizi, come direttore del giornale, come funziona? Quindi quando, presidente, a lei l'attaccano perché taglia i ruoli che non servono, lei deve essere soddisfatto, significa che questa è la strada maestra e continueremo a fare i tagli di quelle posizioni che riteniamo che non servano e siamo orgogliosi quando nelle 24 ore successive queste persone poi hanno un risentimento nei nostri confronti, significa che abbiamo toccato nel vivo. Io non voglio con questa critica estenderla al settimanale di cui lui è direttore, che ho per cui una grande stima, però mi colpisce che nell'articolo che ha scritto, così e chiudo con questa cosa, si dice appunto tra una testa tagliata e l'altra il presidente Gazzella che cosa ha fatto e si elenca una serie di temi su cui il presidente non è intervenuto essendosi insediato da pochi giorni. Strano che non si dice nello stesso articolo quello che ha fatto, per esempio che ha portato a un risparmio per l'ente, è un primo risparmio importante perché è un ente che chiude con 700.000 euro di disavanzo l'anno e concordo con la decisione ovviamente della nostra amministrazione di non riconoscerlo, significa che c'è qualcosa che non va. Io credo che tra una, non una testa perché è brutto detto così, che tra uno spreco tagliato e l'altro avremo una vita lunga e difficile e ogni tanto qualcuno si risentirà se qualche rendita di posizione che per 7 anni è stata mantenuta invece viene riportata al suo giusto incarico. Io credo che il Presidente abbia il dovere di chiedere all'ufficio stampa di fare una smentita a questo articolo scritto da chi in quel momento è anche ufficio stampa e mi chiedo com'è possibile che nel nostro territorio ci siano giornalisti che sono che rispondono nei quotidiani, che fanno gli inviati per i quotidiani nel territorio e contemporaneamente stanno dentro all'ufficio stampa da multiservizi, ufficio stampa e Comune Ladispoli, quasi che la deontologia professionale non fosse più quella di una volta. Però immagino che il Presidente chiederà all'ufficio stampa di fare una smentita e che questa arriverà prontamente perché fino al 31-12 lei può contare su quella figura. Grazie.
Grazie Sindaco. Ha chiesto di poter parlare il consigliere Galli, ne ha facoltà e si prepari poi il consigliere Ignazzi.
Grazie Presidente. Concordo sia con il Sindaco ma soprattutto con l'esposizione fatta dall'assessore Zito sui tecnicismi di questo atto, perché effettivamente non è che qui si fanno manovre programmatiche per il futuro, ma bensì si riallinea quello che sono le entità del Comune entro la fine dell'anno con quelle che sono le richieste avanzate da ogni singolo ufficio nel rispetto ovviamente del pareggio finanziario richiesto. Non concordo invece con alcune delle affermazioni sostenute. Il Sindaco ovviamente ha affermato che noi abbiamo subito tagli enormi ai nostri bilanci comunali, è vero, ma questi tagli li abbiamo sempre subiti. Io ricordo sin dall'entrata in vigore della non obbligatorietà al pagamento dell'ICI sulla prima casa e da lì già cominciamo ad avere dei tagli ai trasferimenti che lo Stato doveva eseguire al Comune. Ricordo che questo anno è un anno particolare, è un anno dove la Regione con il patto regionalizzato ci ha trasferito 3 milioni del suo atto, proprio giorni proprio prima eravamo qui a settembre, eravate o meglio perché non ero presente a discutere questo atto, ma l'avevo già discusso in commissione, dove la Regione ha permesso il pagamento, poi leggo articoli sui giornali dove si dice che potremmo fare opere per 3 milioni e rotti, ma non è che la Regione ci ha permesso di fare opere, ma ci ha svincolato una parte parte del patto di stabilità e ci permette di pagare quelle opere, quindi alle imprese possiamo ridare, pagare, eseguire pagamenti per quelle opere già realizzate. E le imprese erano, in un momento come questo, figuriamoci come sono, affamate di soldi e di pagamenti. Ricordo anche le entrate eccezionali del gas che sugli equilibri di settembre eravate sempre qui e io in commissione a discutere a impiegare parte di questi introiti eccezionali di oltre, mi sembra, circa 2 milioni di euro, una cosa esatto, 2 milioni di euro nelle casse comunali e ovviamente ne avete usufruito, ben venga per il comune, ma peccato che erano solo due, diciamo. E poi abbiamo l'IMU. Ebbene, se possiamo dire e eccepire qualcosa, lo possiamo sulla manovra dell'IMU, che ovviamente un comune, un'amministrazione, e me ne faccio carico anch'io e responsabile anch'io, perché tra l'altro in quella sede concordai l'azione dell'amministrazione, che era quella di un contenimento delle aliquote IMU almeno per quest'anno. Dico almeno per quest'anno perché alla luce delle analisi che ho potuto svolgere in questi pochissimi, in questo breve tempo e per quello che poco mi è concesso, posso capire che non so se l'anno prossimo voi potete riconfermare, o meglio, possiamo riconfermare le stesse aliquote IMU per quest'anno se non ci servono ulteriori risorse e ulteriori linfe. Ultimissima cosa di non poco conto sono i pareri elevati dal ragioniere, che ovviamente ne faccio i complimenti perché ci siamo ridotti all'ultimo momento, ci tengo a specificarlo, credo che la volontà del sindaco non era questa, non per colpa della ragioneria, perché so come funziona e come lavora e gli atti sono, diciamo, visionabili e analizzabili ovviamente molto prima della scadenza del termine, quindi non è che ci siamo ridotti in questo oggi a discutere l'ultimo giorno, il 30 novembre, con la scadenza del 30 novembre, perché diciamo il servizio finanziario abbia omesso o si sia crogiolato sul tempo. E considerate che ci siamo riuniti con la Commissione Bilancio soltanto ieri, tra l'altro. La Commissione Bilancio, devo dire, molto critica su alcune posizioni. Ne sono presidente, alcune critiche le ho sollevate io, per esempio ho espresso pareri nella commissione dove alcune schede tecniche per me non sono ben comprensibili, o meglio non può essere esercitato quel controllo che secondo me dovrebbe essere esercitato dalla commissione. A tiro di esempio l'assessore Zito parlava dei 150.000 euro in più richiesti dall'Enel, e diciamo sono richiesti in più, su c'è scritto per dei contratti che abbiamo in più, però non so a che scopo questi contratti siano stati fatti in più. Sono ovviamente delle previsioni, possono essere suscettibili di variazione, però se noi dobbiamo esprimere un controllo dobbiamo andare a vedere cose che cosa ha comportato questa variazione e soprattutto perché è importante andare a vederla, perché poi si potrebbe effettuare una previsione e una programmazione per l'anno prossimo più aderente a quello che è la realtà. Il sindaco poi ha parlato di ottimizzazione delle spese. Nell'ottimizzazione delle spese mi aspettavo che questa amministrazione, come già anticipato precedentemente dal consigliere dichiarato in aula Bartolozzi, magari il primo taglio che avessimo fatto era, e ve lo ripeto, che non era populismo, quello delle tariffe telefoniche a nostro carico, tra l'altro. E riguardo della mozione che ho presentato l'altra volta allo scorso Consiglio, che non è stata, accolta, non è stata accolta. E questo, più che un taglio nel vivo, era un taglio nostro per noi, comunque al di là di questo. Il problema della multiservizi è un problema invece molto gravoso. Io mi aspettavo che l'assessore, rispetto anche a quanto sollevato dal parere del ragioniere veniva con una relazione. Ci tengo a informarvi che in sede di commissione precedenti ho invitato a parteciparvi il Presidente che molto cordialmente è venuto e ha dato seguito a questo invito e abbiamo potuto fare una disamina di una situazione particolarmente complessa della multiservizi, dove ci vorrà un impegno forte da parte dell'amministrazione per risolvere i problemi che oggi attanagliano e in considerazione anche del semplice fatto che una previsione di perdita di 450.000 euro consegnata a settembre, oggi ne parliamo sempre in maniera prospettica perché ancora l'anno non si è concluso, di 750.000 euro. Abbiamo fatto un'analisi da dove non si capisce neanche dalle schede allegate al presente atto e invito pertanto pubblicamente in sede di Consiglio il Presidente a documentare meglio i conti economici e le situazioni economiche e finanziarie della società, perché non si eccepisce nulla da questo allegato, si eccepiscono alcuni servizi e praticamente l'annoso problema delle spese generali rimane sempre a sé stante e invece dovrebbe essere inglobato nei singoli servizi perché ne altera il contenuto e anche le scelte strategiche che un'amministrazione dovrebbe fare. E mi sono dimenticato prima nell'analisi che stavo facendo riguardo sempre della multiservizi che per quanto mi riguarda la cosa più importante, e l'ho detto anche in sede di commissione e pensavo che l'assessore ne recepiva, io avanzo una proposta che è quella di bloccare o meglio di vincolare il nostro avanzo di amministrazione al fine di far fronte eventualmente, se confermata, alla perdita di esercizio da parte della multiservizi. Vi raccomando una particolare attenzione su questo, perché? Perché se la società multiservizi chiude anche quest'anno con una perdita di 750.000 euro e l'amministrazione non se ne fa capo, ancorché le leggi stringenti sempre di più che imporranno dall'anno prossimo un bilancio aggregato comune multiservizi e quindi dovreste andare a finanziare e quindi assorbire anche l'eventuale perdita, speriamo che chiuda inutile invece, ma è importante per oggi perché se un domani, o meglio se i revisori della multiservizi denunciano una criticità fortissima sotto l'aspetto finanziario, credo che ridire alla multiservizi, qualora a fine anno chiuda con una perdita di 750.000 euro, abbatti il tuo patrimonio, come potrebbe anche accadere, presumo che accadrà, e vattene. Nessuno ti obbliga a stare qui, consigliere Bartolozzi.
Per cortesia, consigliere Galli, e per cortesia, consigliere Bartolozzi, perché comunque sempre nei consigli comunali c'è sempre lo stesso problema. Abbia pazienza, chiede la parola e dopo gli risponde. Per cortesia, consigliere Galli, continui.
Ma Presidente, mi scusi, ma perché mi riprende sempre a me quando ad interrompermi è sempre...
No, io non lo sto... No, forse ha capito male, non l'ho ripresa a lei. Io ho ripreso il consigliere Bartolozzi, ho detto per cortesia, consigliere Galli, continui, non l'ho ripresa a lei. C'ha ragione, abbia pazienza, continui.
Ringrazio. Forse non interessa questo argomento perché non si ragiona in termini programmatici, ma il futuro, eccolo, la chiusura dell'esercizio della multiservizi nel caso in cui non si finanzi, come denunciavano i revisori, che ci sarà una paralisi finanziaria, io non so se oggi sia stata superata. Certo, può essere benissimo che i soldi siano venuti dal cielo, non so da dove, però se non ci sono state queste immissioni di liquidità all'interno della multiservizi rimarrà sempre questo, questo deficit, è un deficit naturale, finanziario, non solo, si somma la perdita di quest'anno, perché? Perché la perdita non è che viene ricoperta con l'immissione a capitale nuovo e liquido, ma non c'è, perché abbatte il proprio patrimonio, abbatterebbe il proprio valore, che già sappiamo che è una partita diciamo non reale. Quindi propongo di variare la proposta di solo in quel caso darò il mio voto favorevole, la proposta che è in discussione e in approvazione, nel caso in cui si destini e si vincoli l'avanzo di amministrazione all'eventuale copertura della perdita dichiarata ovviamente e realizzata dalla multiservizi, e soltanto in quel caso darò il parere favorevole. Pertanto mi dichiaro, se l'atto dovesse essere così o non accolta la proposta, un voto di astensione. Grazie.
Grazie consigliere Galli. Chiesto di poter parlare il consigliere Ignazzi, ne ha facoltà.
Brevemente, si parla di bilancio, non è la mia materia, devo dire la verità, la odio, ho sempre odiato i numeri. Parecchi di noi hanno questa fobia. Però, e quindi cercherò di diciamo andare per concetti, per le cose importanti, per le cose che capisco. Che capisco, perché io credo che qualsiasi persona che vada da un tecnico o da un commercialista, da un medico, deve uscire fuori e deve aver capito qualcosa, perché se non ci ha capito nulla, se ci ha capito poco, il problema non è suo, ma di chi l'ha mandato fuori senza aver capito le cose. Sarà anche una questione tecnica, ma io mi trovo di fronte a pareri, leggiamoli pure a bassa voce o con tono, ma sono degli autentici necrologi. Non si capisce assolutamente nulla di quello che stiamo approvando o non approvando. Adesso io ho sentito Galli che ci dice che ha contestato nella commissione di bilancio che le schede sono incomprensibili, cioè non si capisce il perché servono questi soldi, non si capisce perché vengano chiesti questi soldi. Ora, non andiamo per esempi sporadici, perché è chiaro che ci sono i tagli che ci abbattono, è chiaro che bisogna risparmiare, sono chiare tante cose, ma è chiaro anche che dobbiamo fare delle cose comprensibili e comunque andare avanti, comunque cercare di capire che cosa stiamo facendo. Non è un problema di tecnici, i nostri tecnici sono bravissimi, per quanto mi riguarda, Megozzi, se fa il sindaco, l'assessore al bilancio, probabilmente andremo anche meglio. Ma sapete cosa ci dice? Ma leggiamo i pareri. Quanto alla multiservizi, la partecipata continua a generare disavanzi, il che sta a significare che il controllo effettuato dall'ente non è sufficiente ad eliminare delle patologie. Guardate, in soldoni, è proprio così, per dircela chiara, cosa significa questo? Significa che se questo mostro nel senso, ma lo dico proprio per farmi capire, perché se a settembre avevamo ipotizzato un disavanzo di 450.000 euro e dopo un mese stiamo a 750, io faccio il conto della serva e dico che c'ha un disavanzo di 150.000 euro al mese a spanne, e possiamo permetterci una cosa di questo genere, perché poi le cose le dobbiamo approvare noi, mettere noi a riserva dei fondi che avremmo potuto spendere. Ma se si fa in modo del tutto ingiustificato, io mi faccio un'altra domanda che si dovrebbe fare. I responsabili siamo noi, ma probabilmente anche personalmente. Ma perché io devo tenere in piedi un organismo che mi perde, che ne so, 100 o 150 mila euro l'anno? Perché ho 750 mila euro da dover finanziare? Lo dico in termini impropri, perché è vero che il debito non è riconosciuto, è tutto vero. È anche vero che, così mi esprimo sempre in termini molto semplici, che noi abbiamo in tasca 750-731 mila euro che ci dobbiamo togliere dalla tasca, mettere in una cassetta e aspettare di pagare i debiti, se ci saranno, della multiservizi. Allora diciamo in modo molto, diciamo vabbè, se ci saranno, vedremo, eventuali, ma non sono affatto eventuali, perché magari saranno il doppio, questo ce lo dobbiamo anche dire. E allora che cosa stiamo approvando? Che va tutto bene, non si capisce che. Se noi questi 731 mila euro l'abbiamo presi dai soldi che ci sono arrivati, se non ho capito male, dal patto regionalizzato di settembre del 2012. No, vabbè, comunque i soldi che potevamo spendere. Dico bene, perché tra gli avanzi c'erano... Prego. Certo, no, per carità.
No, lo ridico solo velocissimamente. Il patto regionalizzato ci autorizza a spendere i soldi nostri, nel senso che ci innalza il tetto di spesa di fondi che dobbiamo già avere. Quindi, per essere chiari, noi abbiamo un'opera pubblica in piedi. I soldi, essendo un'opera pubblica, è prefinanziata, quindi i soldi stanno già nel capitolo suo, ok? La scuola di Via dei Tirreni, i soldi sono già lì. Siccome il patto di stabilità ci dice quest'anno potete spendere 20, noi quando arriviamo a 20, anche se abbiamo i soldi, non possiamo spendere in più. Mentre quei signori fanno i lavori e presentano giustamente i conti e noi abbiamo i soldi fermi. I 3 milioni di euro che ci dà la Regione non corrispondono a entrate, non ci dà soldi, ci consente di spendere 3 milioni di euro in più sul patto di stabilità rispetto a quelli che sono i nostri limiti. Quindi non è un'entrata, è un aumento della disponibilità a spendere i tuoi soldi. Lo dico per chiarezza. Mentre, per esempio, l'Italgas... è stata una nuova entrata, cioè quelli sono 2 milioni di euro che sono entrati nelle casse del Comune, mentre la causa per l'esproprio, quello è 1 milione di euro che è uscito dalle casse, quindi questi sono i termini, ok? Mentre quando io dico che il governo ci taglia, significa che non è che ci riduce la capacità di spesa, ma viene dentro al nostro forziere e ci porta via 1,5 milioni di euro. Quindi è questo il problema, cioè quindi la Regione ci dice potete spendere di più, va bene, però lo Stato ci leva i soldi da spendere, insomma, questo è.
No, d'accordo, grazie davvero. No, io vi esprimevo in termini molto semplici, perché è vero questo, certo che è vero, però le cose non è che cambiano. Noi avevamo 9 milioni da spendere, non li potevamo spendere, la Regione ci consentiva di spendere 3 mila euro. Questo però non cambia di molto le cose, perché 739 non li possiamo spendere perché ce l'abbiamo da un'altra parte in attesa che la multiservizi ci presenti il conto. E sono conti terrificanti. Non è certamente colpa di Gazzella, ovviamente, non è questo il punto. Io dico che comunque dobbiamo arrivare, no, ad una definizione delle cose. Ci dobbiamo comunque arrivare con l'ausilio dei tecnici. E allora, io quando parlo di tecnici devo dire... Sì, le hanno fatti tutti i complimenti a Carlo Mecca, anche perché è abbastanza esplicito nel dirci quelle cose che ci ha detto, e non ci è andato leggero, anzi, probabilmente ci è andato il più leggero possibile, ma comunque leggendo tra le righe ci dice state attenti e muovetevi. I revisori dei conti, invece, ci danno un parere favorevole, così, però... Intanto le dà il parere favorevole sotto il profilo tecnico. E dopodiché si mettono loro con le spalle al muro e ci responsabilizzano. Perché io se mi vado a leggere dice, vabbè, istituire il fondo, attivarsi quanto prima per dare atto alle nuove tipologie di controlli introdotte dal decreto legge 174-12 con specifico riferimento ai controlli sulle società partecipali, che questo organo ha già dal suo primo insediamento suggerito, se ce lo suggerisce, significa fatelo, altrimenti sono responsabilità vostre, l'adozione di un apposito regolamento nel pieno rispetto alla trasparenza, pubblicità e della normativa di cui al decreto legge 174-12, nonché del decreto legislativo 118-11. Io vorrei qualche aiuto di più dal Collegio dei Revisori. E, segretario, questo... Le chiedo di metterla, perché io ogni volta che mi imbatto in un parere del Collegio dei Revisori sono costretto a notare questo, che non ci danno un parere, non ci danno un aiuto. Qui ci dice fate quello che è previsto dal decreto legge 174-12 e dal decreto legislativo 118-11. Io che odio i numeri non posso andare a prendere il manuale delle giovani marmotte. Ho provato a prendere la legge, perché non ci dice pure, guardate, insomma. C'è questa parte, guardate il capo 2, l'articolo 1, Ho preso il decreto legge 174-12 ed è una cosa per me francamente illeggibile, anche perché sono 35 pagine soltanto di norme. Le ho stampate, magari qualche albero poteva essere risparmiato, le ho stampate. Poi ho provato anche a stampare quello successivo, il 118 del 2011, erano 57 pagine e ho risparmiato qualche albero, anche perché era completamente inutile. Allora, io vorrei che il Collegio dei Revisori sia in tutte le occasioni sollecitato ad esprimere un parere comprensibile anche a chi non capisce nulla, comunque comprensibile per noi nel momento in cui ci indica e ci dà delle prescrizioni, parentesi, sotto la nostra personale responsabilità, e si attivi a rendere comprensibili quelli che sono i suoi pareri, perché altrimenti non sono affatto dei pareri. Nel merito poi delle altre richieste dei vari uffici che hanno concorso a formare quella cifra di oltre 900.000 euro per cui assestamento, non entro nello specifico, va da dire che però abbiamo molto colpito non l'aumento di spesa ma la diminuzione di spesa di 120.000 euro circa per manutenzioni. Io pensavo che il capitolo manutenzioni fosse esplosivo, nel senso che si sarebbe dovuto fare un'integrazione corposa, e abbiamo risparmiato 120.000 euro sulle manutenzioni. Questo francamente è insopportabile. Io non credo che si sia trattato di un risparmio, credo che si sia trattato esclusivamente di incapacità di spendere per le manutenzioni. Ecco, francamente questo mi sembra da dover... Non è naturalmente un appunto all'assessore al bilancio, per carità, ma insomma una cosa di questo genere credo che sia di una gravità molto da dover sottolineare. Non è una situazione, per quello che ho cercato di poter esprimere, non è una situazione che mi consente di poter esprimere un voto favorevole, e quindi dichiaro un voto di astensione. Grazie.
Grazie consigliere Gnazzi. Chi altro vuole intervenire? Se no passiamo alle repliche. Se non ci sono interventi, c'è l'intervento di replica? No, perché allora a questo punto, se il consigliere Ridolfi mi può sostituire, una parolina la volevo dire in merito alla mia posizione per quanto riguarda l'assestamento. Ecco, se me lo permettete lo faccio da qua. Allora, per quanto riguarda questo assestamento di bilancio, intanto mi unisco a tutti gli auguri che prima non ho fatto per l'assessore Cenerilli, lo faccio adesso, e al marito, e quindi per quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno, al di là di quelli che sono gli impegni di questa amministrazione, al di là di quello che può essere l'impegno appunto del nuovo presidente, del nuovo amministratore, che a me fa molto piacere, perché comunque si stanno effettuando, diciamo così, delle razionalizzazioni che sicuramente saranno importanti per raggiungere degli obiettivi che ovviamente in questi ultimi anni non sono stati mai raggiunti, nonostante quelle che sono le perdite, nonostante quelle che comunque rimangono le perplessità sull'organo multiservizi appunto, però ovviamente quello che noto, c'è stato un cambiamento radicale per quanto riguarda l'intervento dei revisori dei conti. Perché ovviamente dopo tanti copia e incolla mi sembra di vedere che comunque c'è qualcosa di diverso sull'intervento dei revisori, che non rammentano più tutte quelle che sono state appunto le situazioni evidenziate da loro stessi che riguardavano i contratti di servizio eccetera. Non sto qui a ripetere quegli interventi che per anni ho fatto in questo Consiglio Comunale. Io spero appunto, visto che il Sindaco ha dato questa apertura, che già dal prossimo Consiglio Comunale l'amministratore della Multiservizi verrà qui a relazionare, quindi noi faremo delle domande in merito a quelle che sono le perplessità appunto evidenziate in questi ultimi anni e quelle appunto che sono, diciamo così, le criticità di questa Multiservizi. Però l'occhio mi è caduto soprattutto su questo fondo appunto che serve per ripianare la perdita della Multiservizi. Negli ultimi consigli comunali, soprattutto quelli della scorsa amministrazione, il fondo che appunto i revisori dei conti volevano istituire riguardavano soprattutto quei contenziosi che oggi, come in una magia, scompaiono dal verbale dei revisori dei conti. Io credo che invece ne dobbiamo parlare e io spero già dalla prossima seduta, oppure da un prossimo incontro, non so quale sarà l'occasione migliore per poter avere la possibilità di sentire la relazione dell'amministratore, soprattutto su questi contenziosi, perché il fondo appunto veniva istituito, doveva essere istituito se eventualmente il Comune dovesse soccombere appunto, dovesse perdere quelle cause che ha in piedi contro l'Ecologica Scarle e altri contenziosi che appunto sono in essere con la Multiservizi. Per cui io questa sera non voglio dilungarmi perché sarebbe da disquisire insomma parecchio su quello che sono i contratti, su quelle che sono le problematiche sui trasporti che abbiamo discusso ampiamente in altri consigli comunali. Però visto che c'è questa grande volontà, io stasera darei un voto di incoraggiamento, cioè mi astengo dando appunto la sensazione di essere disposto appunto ad un incoraggiamento verso il lavoro che sta facendo appunto il nuovo amministratore della Multiservizi e quindi è come dare un'ulteriore una possibilità, visto appunto che c'è questa grande volontà di intervenire per cercare di risolvere i gravissimi problemi della Multiservizi, soprattutto in funzione di queste nuove leggi. Quindi io mi auspico che appunto dal prossimo Consiglio Comunale, dalle prossime sedute delle commissioni, quindi qui invito anche le commissioni, la Commissione Bilancio a lavorare in questo senso, per cercare di vedere appunto i primi risultati che riguardano le criticità della Multiservizi. E spero, come ho già chiesto in altri appuntamenti, di poter avere la possibilità, anche come conferenza dei capigruppo, se possibile, di incontrare quanto prima gli avvocati che gestiscono questo contenzioso milionario, che più volte è stato già appunto discusso in vari consigli comunali, per capire a che punto stanno le cose. Perché credo, al di là di quello che è la perdita che continua della Multiservizi, che va a rosicchiare continuamente il patrimonio e che quindi potrebbe portarci veramente al default delle casse comunali, ovviamente è chiaro che se dovessimo soccombere definitivamente a quello che è questo contenzioso, che si parla di circa 5-6 milioni di euro, allora sarebbero guai seri appunto per il bilancio comunale. Quindi invito il sindaco, invito tutta l'amministrazione. Il sindaco addirittura mi parla di 18, io ho sempre, quindi sono aumentati, allora sono 18 milioni di euro, mi sembra una cifra abbastanza esagerata. Si parlava di 5-6 milioni di euro, però se sono 18 evidentemente come...
è collegata una di circa 5-6 e una di 12.
Perfetto, allora il sindaco appunto ci dice che la situazione è ancora più grave, quindi io invito tutta l'amministrazione comunale nel prossimo futuro appunto di affrontare questa problematica, che è una problematica veramente seria. Quindi il mio voto sarà d'astensione e quindi è come se fosse un voto di incoraggiamento soprattutto per il nuovo amministratore, al quale auguro un buon lavoro e che spero riesca veramente in maniera definitiva a risolvere i problemi di questa Multiservizi. Se non ci sono altri interventi, io passo alla replica del consigliere Galli. Allora, la replica del consigliere Galli, ne ha facoltà, prego.
Consigliere Ignazzi, scusa, una piccolissima...
Consigliere Ignazzi, non voleva. Consigliere Ignazzi.
Concordo nell'intervento che mi è preceduto del Presidente Orsomando. In effetti, mi era sfuggito, avevo dimenticato e lo vorrei ribadire. Il Presidente Gazzella riferisce questa anomalia di un contenzioso in essere, ce ne fa intravedere la rilevanza con parcelle legali importanti, diciamo così, non
300.000.
Ora credo che sia, io formulo questa proposta, io vorrei che proprio, non so se si può formalizzare, ma invito il sindaco e l'assessore al bilancio ad incontrarci in sede di capigruppo con il presidente della multiservizi, il direttore generale, se non so, perché, e gli avvocati che stanno gestendo questa situazione, perché credo che sia una situazione assolutamente esplosiva che noi abbiamo il dovere di inquadrare. Non è affatto possibile che si possa parlare di contenziosi che ballano tra 700.000 euro, 5 milioni di euro, addirittura teoricamente di 18 milioni di euro. Di che cosa stiamo parlando? Noi siamo consiglieri comunali e, ripeto, anche responsabili, qualora facciamo il nostro lavoro con noncuranza assoluta di problemi di questo genere. E quindi direi che entro dicembre questo incontro si potrebbe fare, perché tutti noi abbiamo il dovere di sapere di che cosa stiamo parlando e ognuno di noi poi prendere quelle decisioni e quelle iniziative che riterrà doverose. Io, insomma, ripeto, da queste somme sono assolutamente sconvolto, spero, ma credo che lo siate anche voi, e se c'è, Sindaco, io te lo chiedo poi nella tua replica, un impegno a vederci in questo senso entro dicembre, per allora non formalizzerei una proposta scritta, perché altrimenti la farei, e non credo che sia possibile procrastinare un accertamento di questo genere più di tanto. Grazie.
Grazie consigliere Ignazzi. Consigliere Ramazzotti.
Io, nel confermare il mio voto favorevole, come ho detto, però qui stiamo uscendo un pochetto fuori, perché dice che fa, magari il consigliere d'opposizione vota sentendo queste cifre. Io voto questo atto, che è un assestamento di bilancio. Quelle che sono le pendenze di cause in corso, non è che io mi vada a prendere responsabilità per annullarle o meno, non c'entrano, io parlo per me, su questo atto. Chiaro che se poi, quando ci sarà un discorso definitivo su quella che è stata questa barzelletta prettamente ceretrana, che parte dalla Pozzolana, che parte da affidamenti a vita natural durante e così via, dirò la mia, lo dirò la mia in maniera serena. Io oggi prendo atto che è un fatto tecnico, i conti tornano. L'assessore ha riferito, a mio parere, in maniera corretta quello che è una situazione. È allegato, e ne faccio mia, il parere dei revisori dei conti e della ragioneria, che ne è parte integrante su questa delibera del mio voto, perché io non è che voto una cambiale in bianco dicendo che fai quando si esce fuori, hai votato nonostante i 700.000 euro, lo dicono i revisori dei conti, lo dice oggi l'amministrazione comunale che non li paga, e questo mi rende soddisfatto perché va a fare una verifica. Pertanto, lo dico solo per chiarezza e chiudo senza essere ripetitivo, io voto quest'atto perché ritengo che, per quanto è l'atto così come è predisposto, al di là di ogni posizione partitica, un consiglio comunale merita l'approvazione per il lavoro come è stato svolto. Punto e grazie.
Sì, in effetti nessuna obiezione su quello che dice il consigliere Ramazzotti, però è a interpretazione, cioè nel fatto che ovviamente nessuno mette in discussione quello che è la giustezza dell'atto, per carità, però è evidente che vengono rilevate delle perplessità nell'ultimo periodo di una differenza sui verbali che è enorme, quindi non è che uno si va a prendere una responsabilità o meno di quello che sono le perdite, sono dieci anni che si votano le perdite della multiservizi. Sì, ma non c'entra niente, io penso, ho capito qual è il suo senso, poi se eventualmente ci sono delle disfunzioni, perché a volte si sente ripetere di questa Pozzolana, di queste situazioni, è bene che sarebbero comunque denunciate, che sarebbe meglio se c'è qualche disfunzione. No, dicevo, però sarebbe bene affrontarle, perché evidentemente sono cose che non quadrano a livello, diciamo così, di responsabilità, di legalità. E allora, secondo me, se ci dovesse essere qualche cosa di importante, sarebbe bene affrontarlo, no? Come va affrontato il contenzioso dell'ecologica Scarl. Comunque passo la parola al consigliere Galli, che me l'aveva chiesta per fare una replica, e poi conclude l'assessore Zini.
Consigliere Bartolozzi, sarò breve.
Consigliere Galli, poi dice che io ce l'ho con lei. Non mi stuzzichi il consigliere Bartolozzi, per favore.
Impari qualcosa. Concordo che è un atto che tecnicamente, voglio dire, non è programmatico, lo ripeto rispetto anche all'intervento di prima, però comunque anche all'interno di un atto non programmatico possono essere fatte scelte di buonsenso. Ora, ho sentito anche in precedenza, nei corridoi, da parte di alcune persone, alcune anche consiglieri addetti ai lavori, eccetera, che i nostri revisori o i revisori della multiservizi dovrebbero anche avere un ruolo di suggerimento di strategia, ma non è il ruolo che compete a loro, perché se dovessero entrare in questo ruolo, cioè quello di suggerire, di aiutare un'amministrazione, non potrebbero più fare ed avere quella imparzialità su un ruolo di controllo. E per quanto riguarda nell'ambito comunale, i revisori devono suggerirlo soltanto in tema di approvazione del bilancio previsionale, così come previsto dal TUEL. Quindi ritengo che, mi consenta il collega Gnazzi, che il parere espresso dai nostri revisori è un parere più che comprensibile, voglio dire, io quantomeno lo capisco, cioè capisco che c'è un problema che deriva da anni, quello delle nostre multiservizi, che sono disallineate, come anche denunciato nel parere tecnico dal ragioniere Megozzi, e pertanto si auspicano due situazioni. Una è quella di creare un fondo di riserva, che è la proposta che ho avanzato precedentemente io, e io sfido chiunque a gestire un'azienda dove presume delle perdite e dice vabbè, se le avrò poi farò qualcosa. Cioè oggi io sono richiamato a un atto di buonsenso, benché questo è un atto fermo tecnicamente nel programma. E quindi l'atto di buonsenso mi impone oggi a cautelarmi, ad attivare una procedura di prudenza, e pertanto vi ripeto e vi rinvito a vincolare parte dell'avanzo di amministrazione, anche perché se vogliamo andare fino in fondo a vedere anche cos'è l'avanzo di amministrazione, non è che impegna più di tanto a voi, cioè l'atto non viene squilibrato in nessun modo, cioè successivamente voi prendete l'impegno che quella parte di avanzo di amministrazione, nel caso in cui si confermi quella perdita o parte o minore, speriamo che, ripeto, che sia utile con la nuova gestione, che sia un auspicio questo, con la nuova gestione potenzialmente io andrò a rilevare quella perdita, come denunciano i nostri revisori ovviamente nel 2013, perché la multiservizi con l'anno solare la rileva nell'anno 2013 con l'approvazione del bilancio che verrà approvato da noi, cioè parteciperà il sindaco come unico socio all'assemblea dei soci della multiservizi in approvazione e dovrà dire di quella perdita che cosa ne faremo. Cioè che facciamo? La portiamo in diminuzione del patrimonio, così gli togliamo l'infa e non gliela diamo, meglio? Ovvero che cosa ne facciamo? La ripianiamo e quindi riportiamo della linfa all'interno, cioè ripianando a capitale questa perdita. Quindi è un atto di buonsenso che può essere fatto oggi, assolutamente. Non mi denunciate come populista pure oggi alla luce di quello che mi avete detto per quanto riguardava la mozione sulla telefonia. Qui non parliamo di telefonia, io sono uguale sia per la telefonia che per atti di prudenza che devono essere posti in essere, ne è nel vostro obbligo. E soprattutto non è che sono denunciati da un consigliere d'opposizione, sono denunciati dai revisori, è denunciato anche dal ragioniere. E questa è soltanto una delle prime denunce, per carità, non è mica colpa del neoeletto presidente Gazzella, è una situazione che c'è, però di Gazzella, diciamo, come figure di presidenti nuove se ne sono succedute molto alla multiservizi. E vi ricordo un'ultima cosa. Ma io non ho capito perché.
Manca un minuto, è inutile che ve lo fate osservare.
Anche lei, consigliere De Angis.
Manca un minuto.
Interrompo, vabbè, sì. Assumetevene la responsabilità, grazie.
Guardi, consigliere De Angelis, consiglieri.
Capisco allora, che possano
al di là che posso concedere un minuto, consigliere
Grande. Problema vostro.
Al di là che posso concedere un minuto, mezzo minuto, però sono abbastanza preciso, perché se concedo il minuto a Galli in più, lo concedo al sindaco, lo concedo ai consiglieri di maggioranza, cioè
sono super partes, quindi non è quello il problema. Quindi il consigliere Galli ha chiuso esattamente a 5 minuti. Adesso credo che si sia conclusa la discussione, chiude l'assessore e poi andiamo. Allora, prima il sindaco, poi chiude l'assessore.
Solo due precisazioni. La prima, perché l'ho detto prima fuori microfono, in realtà attualmente risulta che, consigliere Ignazzi, lo dia a lei, che le due cause che sono in piedi tra l'ecologica Scarl e Ambiente Cerite, in realtà io dico due cause, ma non è vero, perché le cause sono numerosissime e coinvolgono l'ecologica di più di sei. Ieri ci avevo, esatto, l'ecologica, multiservizi, il comune, l'ambiente, quindi ci sono sei soggetti, però i due motivi del contendere sono il pagamento di oneri, diciamo di quote che ci vengono richieste per il lavoro svolto fino alla chiusura del contratto, che è una cifra che si aggira tra i 6 e i 7 milioni di euro, compresi gli interessi, e perché gli interessi aumentano, no? Tra l'altro. E la seconda quota è quella invece per il lucro cessante, perché l'azienda sostiene che poiché il contratto era cinquantennale, loro avrebbero avuto diritto, avevano previsto degli interventi, ok. Quest'altra cifra è tra gli 11 e i 12, se le sommiamo viene una cifra dei 18 milioni di euro. Lo dico perché significa che, per essere chiari, che il comune non c'è bisogno che arriva il governo a toglierci i soldi, chiudiamo prima noi, da soli, insomma, no? Quindi è ovvio che è un tema sentito, un tema complesso sul quale col Presidente stiamo facendo anche un lavoro d'analisi delle carte, perché immaginatevi, sono cause molto complicate. Ripeto che su questo tema c'è sicuramente possibilità di incontrarsi e discutere, però quello che dicevo prima è che il Presidente comunque è disponibile a venire in aula a fare un punto sulla multiservizi in generale, non solo su questo, un po' su tutto, anche al prossimo Consiglio, e credo che potremmo prevederlo. Dico anche una cosa sul Presidente, perché ho visto che su questi giorni sempre sulla stampa è uscito qualcosa di impreciso, o forse di poco chiaro, forse non era impreciso. Il Presidente ha un'indennità, come abbiamo detto, pari al 50% quella del sindaco, che è ridotta del 10% rispetto a quella dell'amministratore unico che l'ha preceduto, quindi è un'indennità inferiore di quella che l'ha preceduto, e di fatto è vero che è stato previsto un 20% incentivante nel caso in cui si portino a casa degli ottimi risultati, però per essere chiari questo avverrà soltanto non se l'anno prossimo la perdita sarà inferiore a quella di quest'anno, ma se nei prossimi anni l'azienda andasse in attivo. Quindi noi saremmo ben felici di pagare più un amministratore unico che ci riduce i 700.000 euro di debito e ci porta in attivo. Come questi giorni è uscita una polemica, tra l'altro il caso vuole che è stata ripresa sul Messaggero proprio da lo stesso ufficio stampa da Multiservizi. No, io non so se lui io so quant'era il contratto, era il 55% di indennità del sindaco, non credo, quindi con l'aumento dell'amministratore unico, come amministratore unico. No, io ho parlato dell'amministratore unico che l'ha
preceduto. Consiglieri, per cortesia.
L'amministratore unico che l'ha preceduto prendeva il 55% in indennità del sindaco. E questo è nel 50%, ma comunque non è questo. Ok? Quello prima. Cioè, se noi avessimo confermato la cifra.
Sospendiamo il consiglio, andiamo.
No, scusate.
Sospendiamo il consiglio, andiamo al bar e facciamo una bella chiacchierata. Sta parlando il sindaco e aspettate un attimo. Abbiate pazienza, un secondo. Prego. Chiuso? Ecco, perfetto. Allora, a questo punto chiude l'assessore Zito e poi passiamo a votazione.
Sì, molto brevemente anche io. In realtà le questioni poste da Galli sono le questioni poste anche dai revisori dei conti, alle quali noi non ci vogliamo sottrarre. Riteniamo che questa ancora è una richiesta previsionale, non è stato ancora chiuso il consuntivo della multiservizi, per cui io ritengo che in fase di consuntivo si possa andare a definire una strategia complessiva, sia in termini di programmazione, quindi come dicevamo prima, di ridefinizione anche di un piano industriale. Io ci terrei a dare alcuni risultati, Presidente, perché per la prima volta, insomma, abbiamo una relazione molto completa e esauriente, però
secondo me, se andiamo a analizzare un po' quelli che so, come si arriva a comporre questa somma, che tra l'altro insomma, è di 561.000 euro ante imposte di fatto, quindi già capiamo che quella cifra così alta può essere in qualche modo sgonfiata nella sua pericolosità, disinnescata un po' anche dal fatto che è comprensiva già delle imposte. Per cui noi abbiamo un servizio di irrigazione che diciamo, dà una perdita presunta di 105.000 euro quest'anno, cioè il servizio di irrigazione è quello, per essere chiari, dell'ex consorzio di bonifica del Tevere, ed si rivolge soprattutto a Cerenova, ed è quel servizio che Acea Ado 2 non ha preso in carico perché non aveva una valenza economica positiva probabilmente, per cui è stato lasciato al comune, e su questo stiamo già lavorando con il presidente per individuare una soluzione alternativa. Poi, per quanto riguarda il servizio del verde pubblico, abbiamo una perdita di 56.000 euro. Per quanto riguarda il servizio cimiteriale, abbiamo un utile di 29.000 euro. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, in pareggio. Il servizio farmaceutico produce un utile di 384.000 euro. Quindi, diciamo che se andiamo a vedere i servizi in perdita, abbiamo questo di irrigazione e il servizio di verde pubblico, che non portano degli squilibri così grandi, e già stiamo lavorando ad esempio nel verificare anche gli adeguamenti Istat, nella verifica dell'adeguamento dei contratti di servizio, per cui io mi sento di non avere una grande preoccupazione sul fatto che i servizi possano arrivare già in pareggio dal prossimo anno. C'è un lavoro molto attento che va fatto sulle spese generali, che ammontano a 797.000 euro e quindi vanno un po' ridistribuite e rivisitate in base a quelli che sono anche, diciamo, a quella che è la gestione contabile dei singoli servizi. Però se pensiamo che noi abbiamo speso in questi contenziosi legali, dove non voglio aggiungere altro a quello che ha detto il sindaco, ma abbiamo speso 72.000 euro quest'anno, e dal 2007 sono 316.000 euro le somme che abbiamo speso solamente per quei contenziosi appena citati, e dove poi spesso è il comune che fa causa, la multiservizi, quindi devo dire che c'è un eccesso, a mio avviso, di spese legali all'interno di queste, delle spese generali, e soprattutto la sofferenza che la situazione economico-finanziaria produce rispetto agli interessi passivi. Quindi su questo io credo che il presidente Gazzella, nell'aver preso diciamo, visione e nell'aver fatto una analisi approfondita, sarà in grado già di darci a breve delle indicazioni su come ripianare il debito. Quindi io non ho una grande, io penso che i soldi che noi dobbiamo dare alla multiservizi sono quelli necessari, sono quelli che servono a mantenere il servizio e a svolgere il servizio così com'è, ma a portare avanti un servizio di qualità, e quindi questa è l'operazione che va fatta, quella di mirare a una salvaguardia dell'azienda sia sul punto di vista occupazionale che sul punto di vista dei servizi, ma farla chiudere in pareggio. E sono certo che se non riusciremo nel 2013 a fare questo, diciamo, io credo al massimo nel 2014 possiamo prevedere una situazione di pareggio. Mi sento ottimista, e ovviamente le preoccupazioni però le dobbiamo prevedere comunque, e quindi in sede di consuntivo potremo andare a verificare se vale la pena di vincolare quello che è l'avanzo di amministrazione per prevedere queste perdite, e anche se vi ricordo, insomma, dobbiamo abbattere di un sesto il capitale sociale della partecipata per poi dover far fronte, quindi non è oggi il caso. Detto ciò, veramente alcune precisazioni invece di carattere generale, perché prima, quando il sindaco ha affermato che i tagli solo per quest'anno erano quasi di 1,5 milioni, qualcuno ha detto: ah, non è così, già tagliavano anni precedenti. Io vorrei ricordare che intanto, per esempio, gli anni precedenti, quando venne inserita l'ICI, si fece carico interamente lo Stato di far fronte a quell'intervento, per cui non ci sono stati tagli
fatti al Comune, e i tagli fatti fino all'anno scorso sono tagli che già sono assorbiti, già rientrano in quello che è la situazione di bilancio generale, e quindi dal bilancio del 2011 al bilancio 2012, a questo esercizio finanziario, in questo esercizio finanziario abbiamo subito un taglio di ulteriori 1.400.000 euro. Quindi non è facile, probabilmente il fatto che siano entrati questi soldi da parte dell'Italgas forse ci può aver aiutato, ci può aver agevolato ad essere arrivati in una situazione di assestamento, devo dire, senza grandi sofferenze e salvaguardando quello che è il livello di servizio offerto dal Comune. Giusto altre due cose molto veloci. Per quanto riguarda le utenze, i costi energetici, noi stiamo, come ho accennato prima, facendo un'analisi di quei costi, un'analisi attenta, e in questa analisi andremo a vedere, a verificare anche tutte le utenze, le intestazioni e ciò, anche con una attenzione alle intestazioni e ai siti dove sono installati queste utenze, pure per verificare che effettivamente si paghi sempre ciò che è dovuto e non ci siano situazioni magari di trascuratezza che possano aver comportato negli anni maggiori oneri. Per quanto riguarda invece le schede tecniche, io già feci appello agli uffici in sede di equilibrio di bilancio nel rendere più leggibili e più comprensibili le schede, per cui da questo punto di vista devo dire che magari sono un po' scarne, ma almeno questa volta sono leggibili. Chiederemo uno sforzo maggiore in futuro per poter giustamente capire qual è la motivazione che porta al variare in maniera più evidente e soprattutto comprensibile sia ai consiglieri comunali che agli assessori, che giustamente non vivono magari quella situazione contingente. Per ultimo, e poi chiudo, i revisori ovviamente non sono i consulenti del consiglio dei consiglieri comunali o dell'assessore, è un ente di garanzia, un ente che risponde a delle norme legislative e quindi non, quando dà un parere lo dà sulla base delle norme a cui è tenuto a rispondere e a fornire la regolarità contabile. Credo che all'interno delle relazioni ci sia la possibilità di comprendere qual è l'entità della manovra. Possiamo provare però anche a loro a chiedere di essere forse un po' più, esaurienti all'interno della relazione. Però vi ricordo che il parere è un parere che soprattutto è rispetto a quello che sancisce la norma e la regolarità dell'azione amministrativa in coerenza quindi con la normativa vigente. Per il resto io penso che abbiamo risposto un po' a tutto quello che è stato posto in discussione, per cui Presidente rimetto la parola a lei, grazie.
Grazie Assessore, passiamo al voto. Chi è favorevole a questa manovra di assestamento di bilancio? Chi è contrario? Chi si astiene? La manovra è passata. Passiamo adesso all'ultimo punto all'ordine del giorno, che sono mozioni ed interrogazioni. C'è una prima mozione, e credo che sia l'unica, protocollo 41.910 del 27 novembre 2012, proposta dal consigliere Gnazzi, che ne è relatore, ne ha facoltà.
In maniera molto breve, una questione seguita essenzialmente, dalle numerose associazioni ambientaliste del territorio e che mirano a tutelare il castello di Santa Severa, ma non come bene di pertinenza di quel comune, ma come bene di interesse generale dell'intero comprensorio, in un'ottica non solo di tutela ambientale, ma anche in un'ottica di sviluppo turistico, economico e culturale. Io mi limiterei a leggere la proposta anche velocemente, dove poi si vengono annotate e descritte le problematiche di cui si parla. L'oggetto della proposta di mozione è questo: promozione del circuito culturale e turistico dolfedano braccianese Cerite, uso pubblico e vocazione monumentale del Castello di Santa Severa. Questa problematica, premetto ancora, si inserisce in una questione che sembra probabilmente superata, ma ancora l'allarme è vivo, la questione relativa a quello che poteva essere fino a poco tempo fa la privatizzazione del Castello di Santa Severa con la eventuale vendita a privati di un bene di questo genere, che naturalmente sarebbe una questione intollerabile per l'intero comprensorio. Vado a leggere. Premesso che il Castello di Santa Severa, situa in comune di Santa Marinella, di proprietà della Regione Lazio, è vincolato ai sensi del DL numero 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che pertanto risulta essere nel piano territoriale paesistico regionale bene paesaggistico di notevole interesse pubblico, bene del patrimonio monumentale, bene del patrimonio culturale, bene inalienabile fino alla conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale, e quindi per le suddette caratteristiche possiede notevoli potenzialità strategiche per la promozione di attività connesse con la cultura. Che il Castello di Santa Severa e la Torre Saracena sono stati infatti inventariati nel 2010 dalla stessa regione tra i beni del demanio come immobili soggetti a vincolo di beni culturali, e che ogni altra singola particella del borgo è stata inventariata come patrimonio indisponibile. Che i lavori all'esterno e all'interno del borgo sono stati effettuati dalla sovrintendenza dei beni archeologici e tesi alla realizzazione di un'area espositiva museale dedicata ai reperti di epoca etrusca adiacente Pirgi, che a seguito dell'inserimento dell'intervento in questione nel piano provinciale 2001-2003 della provincia ha informato il sindaco di Santa Marinella che gli interventi sarebbero stati curati dalla provincia medesima in qualità di soggetto promotore e che pertanto sarebbe stato necessario istituire e concludere un apposito accordo di programma e che l'impegno economico dell'amministrazione provinciale nel restauro del castello, determinando dal contratto principale e dalle tre varianti, ammontava a complessivi euro 8 milioni circa, che il passaggio del bene dalla disciolta comunione delle ASL del Lazio alla Regione Lazio non cambia la destinazione d'uso a cui i lavori di ristrutturazione e restauro finanziati dalla provincia di Roma e non ancora collaudati erano finalizzati. Considerato che il Comune di Cerveteri intende promuovere, e questo è l'oggetto della mozione, il circuito turistico-culturale, storico ed archeologico di appartenenza, compreso tra i siti UNESCO di Cerveteri e Tarquinia, trattenendo nel comprensorio l'imponente flusso turistico delle navi crociera alla capitale e anche il turismo dalla stessa città di Roma. Che il Castello di Santa Severa e l'area archeologica di Pirgi costituiscono un patrimonio storico, archeologico e monumentale di straordinaria importanza per il litorale nord di Roma e l'intero territorio provinciale e regionale, che di conseguenza sembra evidente che un sito unico come il Castello del Borgo di Santa Severa costituisca una risorsa turistica e culturale di eccezionale importanza e che la valorizzazione culturale del sito significherebbe opportunità occupazionali e di sviluppo per l'intero comprensorio e in particolare quello di Cerveteri, stante l'affinità delle risorse archeologiche e culturali, coinvolto ancora parzialmente dal flusso croceristico verso Roma dal porto di Civitavecchia. Che nel corso dei lavori di restauro sono stati svolti importanti scavi archeologici sotto la supervisione della sovrintendenza. Che il Consiglio Comunale di Santa Marinella il 28/7/2012 ha approvato all'unanimità una mozione unitaria che avrà il compito di preparare una proposta per l'uso pubblico del complesso. Che il Consiglio della Provincia di Roma ha approvato all'unanimità il 22/8/2012 una mozione che impegna l'ente a promuovere in un tavolo tecnico con la Regione Lazio e Comune di Santa Marinella l'uso pubblico e la valorizzazione culturale del castello. Ciò considerato e premesso, il Consiglio Comunale delibera di impegnare il Sindaco e l'amministrazione comunale, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, a promuovere con la Provincia di Roma, la Regione Lazio ed i Comuni limitrofi il circuito turistico-culturale storico ed archeologico di appartenenza, compreso tra i siti UNESCO di Cerveteri e Tarquinia, del quale la riserva naturale di Macchia Tonda, l'area archeologica di Pirgi e il castello di Santa Severa costituiscono elemento di pregio ed unicità, di attivarsi affinché si istituisca un tavolo di lavoro tecnico-politico tra Regione, Provincia e Comuni del circuito Tolfedano-Braccianese-Cerite per affrontare le problematiche relative alla definizione del futuro del castello in modo chiaro e condiviso, anche in riferimento all'accordo di programma. A chiedere alla Regione Lazio dei fondi per la promozione del circuito turistico e per la valorizzazione dei tesori presenti nel nostro comprensorio, ad attivarsi affinché la Regione Lazio destini il complesso monumentale del Castello di Santa Severa a bene di notevole interesse ed esclusivo interesse pubblico. Sollecito l'approvazione di questa mozione che, ripeto, è opera delle associazioni ambientaliste del comprensorio e che comunque verrà portata all'attenzione di tutti i comuni del comprensorio a nord di Roma, da Cerveteri a Tarquinia, e se non erro qualcuno ha già provveduto, ecco, Bracciano ha già provveduto ad approvarle e gli altri la esamineranno a breve. Scusate se sono stato noioso e sollecito.
Grazie consigliere Ignazzi, si apre il dibattito, chi vuole intervenire su questa mozione? Il consigliere Ramazzotti ne ha facoltà.
Io senz'altro apprezzo lo sforzo del consigliere Ignazzi, persona che stimo e del quale sono amico, però io personalmente non voto questa mozione e spiego anche il perché. Una mozione è un atto che impegna l'amministrazione comunale, a differenza di un'interrogazione. Vi è un insieme di premesse su quello che ha letto adesso che hanno fornito senz'altro al consigliere Ignazzi e alla fine, al di là delle buone volontà di far parte di un circuito che ci può interessare e ci deve interessare, alla fine Santa Marinella chiede aiuto agli altri comuni per avere dei fondi su un loro bene. Io non ho mai visto in 34 anni che sto in questo consiglio comunale, che qualche comune nelle nostre difficoltà, noi abbiamo il più grosso patrimonio archeologico che esista, abbiamo anche noi dei castelli vari, che qualche comune ha chiesto aiuto a noi, dire vai alla regione e dai soldi a Santa Marinella e nulla dare a noi, in questo momento di forte difficoltà economica. Se questa mozione, del quale apprezzo il fatto del circuito che ci può interessare, aveva come unica finalità non quella delle premesse, mi hai dato alcuni soldi, me l'hai levato dall'Arsia, me l'hai dato dall'Arsia, che a me personalmente sono fatti del comune di Santa Marinella, se l'Arsia gli ha dato i fondi, sono bastati o non sono bastati, non posso io affermare oggi quello che dice Santa Marinella se è vero. Se questa mozione si potesse racchiudere in una mozione di carattere generale, del quale noi facciamo parte, siamo patrimonio UNESCO, abbiamo noi anche beni che hanno bisogno di finanziamenti, che gli altri comuni insieme a questa mozione, non questa mozione finalizzata al castello come ha votato Santa Marinella, Santa Marinella quando l'ha votata non ha generalizzato dicendo che sollecitiamo la Regione Lazio affinché questo grande patrimonio storico archeologico facente parte di Santa Marinella, di Cerveteri e di così via fosse finanziato. Io, con tutto il riconoscimento, non è che qualcuno poi qui dice che fai, ti chiudi a guscio, pensi al paese tuo. No, io penso alla mia città, là dove è possibile chiedere dei fondi. Se i fondi sono pochi non vado a chiedere, dagli all'altri prima e a noi dimenticheci. In un concetto generale di mozione che si tenga in considerazione questo circuito bellissimo e fino a lì ci sto, modificherei quella richiesta di finanziamento a Santa Marinella, al castello di Santa Severa, ma direi che la Regione Lazio tenga in considerazione tutti i siti archeologici di questi comuni, in particolare del nostro comune, che faccia quello che si può fare affinché arrivino anche a noi dei finanziamenti. Fino adesso abbiamo parlato, il sindaco l'ha detto, delle difficoltà che abbiamo, non possiamo intervenire, andiamo alla Regione a sollecitare un finanziamento verso altri, andiamo a sollecitare un circuito di apertura, c'è il porto, ma il finanziamento io lo vado a chiedere per la mia città, ha fatto bene Santa Marinella a fare una delibera, il castello sta nel suo territorio, ma io sinceramente che vado alla Regione a chiedere un finanziamento per il castello di Santa Severa, poi non lo so quello che è stato detto, conosco Celeste e so quanto è onesto nella sua vita, ha avuto 8 milioni, non so bastati, quello lo dicono loro, Io non vado a vedere se l'appalto è stato fatto bene, come è stato fatto, se chi c'era prima, gli inquilini, hanno pagato l'affitto, se sono stati recuperati, se il passaggio dalla famosa famiglia Morani, conosco anch'io le storie, dalla famiglia Morani poi all'Arsia è stato fatto. Tutte queste cose nulle so, non mi è riguardato saperle perché non rientra nel mio compito consigliere comunale. Ognuno personalmente si vada a impegnare per la propria città, a chiedere i soldi per la propria città nell'interesse della propria città. Fermo restando che un discorso di intenti senza queste promesse che la Regione possa incentivare questo circuito di cui ci fa parte, sono d'accordo, ma che io possa andare a chiedere oggi alla Regione con delle premesse che non conosco e non so se sono veritiere così come sono state fornite, personalmente non me la sento di votarla. Grazie.
Grazie consigliere Ramazzotti, ci sono altri interventi, il sindaco ne ha facoltà.
Grazie Presidente, io volevo fare un intervento, però vorrei cogliere pure uno spunto che ha dato consigliere Ramazzotti prima di me. Premesso che sono favorevole a questa mozione e che la sosterrò, ritengo che nella parte del deliberato, in realtà, questo poi lo spiegherà meglio il consigliere Ignazzi, non voglio anticiparlo, non si chiede uno stanziamento di fondi per il castello, si chiede uno stanziamento di fondi per promuovere l'intero patrimonio, però sul castello c'è un altro punto, secondo me, per cui battersi, il fatto che è un bene del nostro patrimonio e che lo vogliamo, secondo la proposta che viene oggi in aula, mantenere pubblico. Perché diciamo questo e perché arriva questa mozione? Perché nell'aria non c'è questo, nell'aria c'è chi magari pensa che quella struttura possa diventare una cosa diversa, possa diventare anche un albergo privato, insomma, ecco. Io credo che il futuro del nostro territorio, ma l'abbiamo sempre detto, ma lo sentiamo di da 30 anni, ma soprattutto in un momento di crisi economica come questa, possa partire solo dal turismo. E noi abbiamo il dovere, in quanto sito UNESCO, giusto, di essere un po' i portatori della bandiera, anche se contemporaneamente dobbiamo notare che siamo tra i pochi comuni che non hanno una struttura alberghiera, benché abbiamo una bella ricettività diffusa. Quindi dobbiamo anche capire come riguadagnare un gap che abbiamo. Dall'altra, dobbiamo essere in grado di fare sistema al nostro territorio. E se il Castello di Bracciano, Castello di Santa Severa, il Lago di Bracciano, come lo diciamo per l'ambiente, vale ancora di più per il sistema turistico. Se domani è minacciata la salute del Lago di Bracciano, deve essere il nostro problema, perché noi da quello possiamo far ripartire l'economia. Dobbiamo poter vendere il nostro territorio. Siamo uno dei pochi comuni, e in questo ha ragione, gli altri forse non l'hanno avuto la stessa lungimiranza, siamo tra i pochi comuni che hanno messo su degli eventi culturali che poi sono cresciuti e sono diventati famosi, e invece di metterci davanti la parola Cerveteri ci hanno messo la parola Etruria, perché crediamo che questo territorio sia una forte spinta, una forte attrazione per il turista, e ci piace pensare che il castello di Santa Manella è anche il castello nostro. Quindi diciamo, sosterrò questa mozione, benché condivido l'osservazione sul fatto che non dobbiamo chiedere fondi per altri, perché mai nessuno ha chiesto e mai chiederà fondi per noi, questo è, però credo che il senso della parte economica, consigliere, poi insomma chiedo a lei una precisazione, sia più generico, mentre i punti fondanti sono appunto attivarsi perché il complesso monumentale risulti un bene esclusivamente pubblico. E su questo mi permetto di dire, perché poi sono orgoglioso anche di quello che succede nel nostro territorio, di dire che il Museo Civico di Santa Severa è secondo me un modello a cui ispirarsi, che Flavio Enei è una persona di enorme competenza e che sono riusciti con la cultura a creare dei posti occupazionali, e questo credo che sia un punto di riferimento per tutti, oltre che poi sono andati in televisione, ci sono stati dei speciali di trasmissioni importanti, quindi hanno promosso il loro territorio. Tra l'altro non so se l'archeologo, il dottore Nei, sia ancora il nostro concittadino, però lo è stato per tanti anni, forse lo è ancora, non lo so, quindi probabilmente possiamo dire anche di essere orgogliosi di averlo. No, non lo so, non vorrei fare una gaffa, penso che mi sfugge, non mi ricordo tutti i cittadini, consigliere Ignazio, so che lei non ci crede, ma è così. Grazie, quindi insomma confermo il voto favorevole.
Grazie sindaco, ha chiesto di poter parlare Galli, ne ha facoltà.
Com'è, scusa? Grazie.
No, volevo dire che anche da parte mia c'è ovviamente la comprensione di questa mozione e la ritengo valida anche per me. Mi permetto soltanto di aggiungere che chiedere dei fondi alla Regione per Castello di Santa chiedere, qui c'è scritto caro Celeste, a chiedere alla Regione Lazio dei fondi per la promozione del circuito turistico e per la valorizzazione del presente. Ok, fino a che si tratta di istituire tavoli o anche invitare tavoli, noi ricordo che abbiamo qui approvato all'unanimità una mozione sull'acqua, un punto all'ordine del giorno sull'acqua, eravamo i primi, il primo comune e abbiamo chiesto anche agli altri comuni di aderirci. Anche su questo l'abbiamo fatto sull'acqua, tanto vale farlo anche nell'aspetto turistico, nell'ambito turistico che tra l'altro ci vede partecipi. Io credo, come anche concordo con l'intervento del sindaco, che deve essere non una promozione nostra personalistica del comune di Cerveteri, per carità, come dice il consigliere Ramazzotti, non intendo regalare niente a nessuno, però se abbiamo uno sviluppo organico e programmato insieme a tutto il litorale, sicuramente potremmo essere più incisivi e soprattutto possiamo sfruttare delle sinergie insieme agli altri comuni che hanno beni altrettanto validi come i nostri. Ma credo che sia indiscutibile il valore di quello che ci abbiamo noi, seppur non valorizzato. Pertanto mi vedo non costretto, ma mi vedo favorevole a questa mozione. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Galli. Se non ci sono altri interventi passiamo al voto. Chi è favorevole a questa mozione? Ah, vuole chiudere?
Soltanto per chiarire quello che...
Ah, allora scusate, vuole chiudere il consigliere Ignazio.
Poi sì, ma molto brevemente, l'ha ben inquadrato il sindaco, ringrazio anche i consiglieri Galli e Ramazzotti dell'osservazione. Ovviamente insomma, non è che stiamo qui a chiedere i soldi per altri comuni, non è quello, si chiede un intervento, il riferimento al castello di un impegno anche nostro rispetto a un bene che non sta nel nostro comune, quello sì, è doveroso, ritengo che sia doveroso perché si ipotizzava, come diceva il sindaco, addirittura la vendita a privati perché diventasse alberghi o cose di questo genere. Questo avrebbe dovuto vedere una mobilitazione generale di tutti, anche degli altri comuni, però qui stiamo a chiedere un impegno per un circuito comune di cui Cerveteri dovrebbe invece essere il capofila, perché credo che sia il territorio più importante del litorale di Roma Nord, assolutamente più importante sotto molti, moltissimi profili. Quindi insisto, ringrazio per gli interventi e chiedo il voto favorevole sulla mozione. Grazie.
Grazie consigliere Ignazio. Allora, chi è favorevole a questa mozione? Chi è contrario? Chi si astiene? La mozione è passata. Ora passiamo alle interrogazioni. Mozioni non ci sono più. Voleva intervenire il sindaco, prego, ne ha facoltà.
E volevo fare un'osservazione. Le interrogazioni che sono oggi presentate al Consiglio Comunale sono a firma dei consiglieri Ridolfi e Galli e sono le stesse identiche della scorsa volta. Ora, siccome la scorsa volta noi ci eravamo impegnati, visto che c'era la risposta scritta, a predisporre la risposta scritta e non sono state ritirate, noi abbiamo dato per scontato che quella fosse la procedura, quindi abbiamo predisposto a tutte le interrogazioni da voi presentate e vorrei fare, lo faccio sempre, lo voglio rifare anche oggi, un grande ringraziamento agli uffici perché non sembra, non vuole essere una polemica, è una considerazione, però 7-8 interrogazioni presentate su temi specifici purtroppo impegnano i nostri dipendenti fortemente, ma comunque abbiamo predisposto la risposta scritta a tutti, credo che sia stata già trasmessa e perché sono state completate. Detto questo, inviterei a non presentare l'altra interrogazione perché ovviamente è inutile che adesso leggo la risposta che vi è stata predisposta. Siccome avevo già fatto presente questa cosa al consigliere Ridolfi che mi aveva chiesto di poterle leggere comunque. Io non sono il Presidente del Consiglio, per quello che mi riguarda le possiamo anche leggere, anche perché non abbiamo niente a nascondere, però chiedo di non fare il dibattito su ognuna, perché se no non avremmo fatte risposte scritte, no, cioè che non si entra su ognuna, perché se no non avremmo fatte risposte scritte, insomma. E, no, ok, però ci sarebbe la domanda, la risposta e la soddisfazione o meno. Sono 20 minuti, 20 per 7, fa 140, mentre abbiamo già fatto un lavoro. E chiedo pure, come semplice invito, chiedo pure ai consiglieri, laddove fosse possibile, so che il consigliere Ridolfi ha lamentato l'altra volta che questo non è sempre possibile, o almeno che non ha avuto soddisfazione, laddove fosse possibile, su temi che riguardano questioni specifiche, magari anche di capire se è risolvibile la questione senza interrogazione, ma non perché non vogliamo rispondere, siamo favorevoli, però alcune delle interrogazioni che lei leggerà oggi riguardavano delle situazioni private, cioè quasi dei rapporti fra privati, comunque importanti, però che sono magari risolvibili con altri strumenti, il codice civile ne dico una, questo lo leggerà nelle risposte. Quindi lo dico perché è complicato bloccare anche un ufficio per dare risposte, ma siamo ovviamente in diritto di consiglieri, quindi faccio solo un invito al buon senso, a evitare, e possibilmente, l'ho detto l'altra volta, se, lo dico anche al Presidente, quando ce ne sono molte, perché noi fino ad oggi l'abbiamo sempre portata al primo consiglio utile, mentre il regolamento prevede che ci siano 40 giorni per portarle in aula. Chiedo magari anche di avere un buon senso nostro, di stabilire che facciamo un consiglio sulle interrogazioni e sulle mozioni, perché spesso se vengono protocollate il quinto giorno prima del consiglio, cioè 5 giorni prima, noi possiamo anche scapicollarci, però si ingolfa tutto per portare la risposta. Quindi noi cerchiamo di dare la risposta più di quello che prevede il regolamento, però chiedo il buon senso di aiutarci a non far sembrare che sia uno strumento, diciamo, di ostruzione, quando in realtà sono convinto che non lo sia.
Allora, io... Sì. Scusate,
Io poi, lei che decide.
No, io dicevo questo. Siccome mi ha fatto osservare qualcosa il consigliere Ramazzotti, lo pregherei di fare questo intervento per farci capire bene come stanno le cose. Grazie,
no,
la facoltà.
Ho detto il mio pensiero anche al segretario. Quando si tratta di atti che vi è persone interessate, le sedute devono essere a porte chiuse e senza radio. Punto. Questo non lo dico io. Cioè, quando su atti, su interrogazioni o su mozioni si parla di persone fuori, le sedute devono essere sedute a porte chiuse e senza radio.
Ha evidenziato in queste interrogazioni, non mi sembra, non mi sembra a me,
scusa,
però,
posso rispondere?
Prego.
Mi sono spiegato male, però in realtà non sono interrogazioni che riguardano persone singole, però siccome su alcune interrogazioni si chiede informazioni su dei fondi, dei terreni, delle aree, di fatto abbiamo visto che quello è un problema che attiene ai rapporti magari dei vicinato e non è un'interrogazione al comune, poi effettivamente si può anche risalire di chi è, però non è scritto e non si evince, insomma.
Allora, a questo punto, se... Prego, consigliere Ridolfi.
Volevo fare una precisazione in merito all'intervento del sindaco. È chiaro che è comunque volontà da parte nostra fare quelli che sono i percorsi regolari, affinché poi non si vada ad ingolfare il Consiglio Comunale con dei percorsi che magari possono essere tranquillamente risolti attraverso gli uffici competenti. Però, come io ho precisato nel precedente Consiglio Comunale, cioè io ho fatto regolarmente quello che dovrebbe essere fatto, quindi ho segnalato agli uffici competenti alcune criticità che mi erano state comunicate dai cittadini, ho aspettato i dovuti tempi, perché sono segnalazioni che risalgono a luglio del 2012, quindi quando ho visto che comunque non c'era una risposta, e molte volte insomma mi è sufficiente anche una risposta verbale che sia comunque idonea a quelle che sono le mie richieste, mi sono visto costretto comunque a portare delle interrogazioni in aula, perché non ho avuto nessun tipo di riscontro, soprattutto su alcune interrogazioni che insomma rivestono anche caratteristiche un po' particolari, insomma, che riguardano dei nuclei importanti dei cittadini che hanno ravvisato la necessità di rivolgersi a me, a noi come consiglieri, per arrivare insomma a soluzione con delle risposte che anche loro stessi attraverso gli uffici non hanno ottenuto. Quindi io ovviamente ad oggi attraverso quelle che non ho avuto nessuna comunicazione delle risposte scritte, come dicevo prima al sindaco quando mi sono sostituito un attimo al Presidente del Consiglio, qualora io già oggi nella quella che era la mia casella di posta elettronica avrei avuto delle risposte, tranquillamente l'avrei potute ritirare questa sera e neanche leggerle. Però credo che siccome rivestono carattere di emergenze e di situazioni che sul territorio è bene che le conoscano anche gli altri consiglieri, credo che anche la semplice lettura possa portare un contributo a quest'Aula e quindi magari sensibilizzare anche altri consiglieri a vedere con più attenzione quello che magari a volte esagero io e vedo io. Se posso andare, Presidente, comincio a fare la lettura della prima.
Prego, Sindaco.
Volevo solo dire che noi abbiamo comunque predisposto le risposte e oggi le pronte, ora non so perché non sono arrivate, ve lo verifichiamo, però il tempo di risposta per l'interrogazione scritta non è questo, cioè nel senso noi abbiamo fatto uno straordinario proprio perché lei l'aveva ripresentata, però in realtà è 40 giorni a risposta, quindi avremmo potuto, cioè tutto, non stiamo fuori tempo, ci tengo perché magari sembra che stiamo fuori tempo, cioè non stiamo fuori tempo, anzi abbiamo fatto un super lavoro perché ci piaceva che prima del Consiglio. 30? Grazie.
Quindi diciamo che la buona volontà è venuta a ambo i lati, mentre voi vi siete sbrigati a darci le risposte, io ho aspettato tempi da luglio, ho avuto un po' più di pazienza nell'aspettare risposte da parte di uffici competenti, quindi diciamo che ci siamo un po', capito, compensati. Se il Presidente mi autorizza io passo alla lettura. Vado?
Prego, consigliere Ridolfi.
Se mi dà il numero de...
Allora, le interrogazioni in fila, la prima è quella del 26 novembre 2012, protocollo 41676.
Allora, per quanto riguarda questa interrogazione va a interessare un gruppo di cittadini che si trovano nel complesso di Gargan, dove alla stessa ovviamente sono allegate tutti i documenti necessari alla richiesta di risarcimento danni da parte del Comune per un intervento che è stato fatto in luogo per la riparazione di una fogna. Quindi c'è un'ingiunzione di pagamento. Vado a leggere l'interrogazione. Vista l'ordinanza numero 7 del 25/10/2010 riportante sul vostro documento protocollo numero 12381 riguardanti i lavori presso il complesso residenziale di Vigargan, inerenti ai lavori successivamente eseguiti in danno da questo ente, visto l'intervento della Polizia Locale che constatava il permanere dell'emergenza e delle precarie condizioni igienico-sanitarie da essa derivanti, visto la stima preliminare dei lavori di ripristino per il rifacimento di un tratto fognario di circa 30 metri e la sostituzione prevista di due pozzetti per un importo complessivo di 4.800 euro, visto il lavoro eseguito dalla società Edil Gaia SRL in danno dei condomini, visto l'ordinanza 7/2010 di cui è derivata l'ingiunzione di pagamento, vostro protocollo numero 18338, emessa in data 21 marzo 2012, premesso che da un mio sopralluogo esplicitamente visivo non si evince il reale intervento eventuale della ditta sopracitata, come ben evidenziato e preventivato sui documenti in precedenza descritti, visto le testimonianze di alcuni cittadini coinvolti da tale intervento, discordanti agli atti presenti in questo comune, tra l'altro ricordo che su questo tratto di fognatura anche in questi giorni è entrata l'emergenza perché i pozzetti continuano ad esplodere in fase di piogge abbondanti, quindi diciamo che l'intervento, anche se è stato fatto, poi non ha risolto il problema, è un pericolo costante sia per i cittadini che per i bambini che frequentano quell'area. Chiediamo al sindaco e all'assessore competente di provvedere a una più dettagliata verifica, sia visiva che tecnica, del reale intervento effettuato, anche attraverso gli uffici competenti affinché sia fatta chiarezza sui costi e le reali opere effettuate su tale riparazione.
Protocollo 41677, 26 novembre 2012.
677. Allora, visto il documento protocollo 37472 del 23 ottobre 2013, riportante come in oggetto rinnovo richiesta campo da bocce Centro Anziani Valcanneto, dove si evidenzia un chiaro malessere degli stessi, sul non rispetto delle promesse fatte già nel lontano 24 gennaio 2011 con altro documento, visto che tale struttura certamente renderebbe più fruibile il centro con la partecipazione della comunità anziana maschile, altrimenti coinvolta da altre attività presenti nello stesso centro, visti i lavori in essere presso il centro anziani di Cerenova atti al miglioramento della struttura, cosa necessaria anche nella frazione Valcanneto e la richiesta di cui sopra risalente allo stesso periodo, visto il totale abbandono della struttura, oltre che per la realizzazione dell'opera in oggetto, la stessa è mancante di linea telefonica utile e necessaria anche per attività alternative, vedi internet, e di manutenzione ordinaria, rendendo poco usufruibile per infiltrazioni d'acqua al suo interno, mai riparate nonostante avvenute segnalazioni, visto oggi nessun atto concreto si è verificato se non le continue promesse del vostro delegato alla terza età, i sottoscritti consiglieri Ridolfi Luciano e Galliangio interrogano il sindaco e l'assessore competente per sapere quali sono le reali difficoltà alla risoluzione delle criticità sopra descritte, nello specifico quali sono le difficoltà trovate dagli uffici competenti sia per l'installazione di una linea telefonica prevista dal regolamento, oltre che i normali interventi di manutenzione necessari alla risoluzione del disagio. Le ricordo, sindaco, che anche ad oggi ci sono asciugamani stesi lungo la parete del muro perché ci sono infiltrazioni d'acqua.
Protocollo 41681, 26 novembre 2012.
681. 681. Allora, vista la presenza della frazione Valcanneto di diverse vie che necessitano manutenzione straordinaria e urgente, e più nello specifico via Guido d'Arezzo, via Lulli, via Giordano, via Paesiello e via Giordano, vista la programmazione delle opere pubbliche di questa amministrazione non chiara su interventi specifici di cui sopra, visto che con le ultime piogge la viabilità della frazione sta peggiorando fortemente sia per la scarsa manutenzione oltre che per gli interventi limitati non eseguiti a regola d'arte, sempre i sottoscritti firmatari Ridolfi Luciano e Angelo Galli interrogano il sindaco e l'assessore competente per sapere quale soluzioni intendono adottare nei confronti della criticità sopra descritte, onde evitare danni personali ai cittadini come anticipatamente documentati negli anni 2011. Ovviamente qui andiamo a intervenire, assessore, su quelle che sono la normale manutenzione ordinaria delle buche che vengono attappate insomma, in maniera quantomeno contestabile, non per avere quantomeno una durata efficiente affinché non si verifichi come nell'anno precedente che una singola buca è stata riparata per 12 volte, oltre che ovviamente la durata in caso di pioggia è sempre molto limitata perché l'intervento non è stato fatto come dovrebbe essere fatto e come i comuni limitrofi effettuano anche in quelli che sono gli interventi ordinari, insomma, su una riparazione di buche presenti in maniera ben diversa da quello che facciamo noi come ufficio competente.
Protocollo 41685 del 26 novembre.
685. Io la 682. Anche questa fa riferimento a delle sollecitazioni che sono avvenute nel tempo. Vista la presenza nella frazione Valcanneto di un'area confinante con terreni agricoli e più nello specifico area adiacente a via Guido d'Arezzo, dove negli anni passati si sono verificate... Presidente, termino qui perché visto che i consiglieri nessuno è interessato, ognuno sta facendo cose proprie.
È entrata la consigliera Battafarano e il consigliere Porro e hanno un po' distratto l'attenzione. Quindi dai, prego consigliere Ridolfi. Prego consigliere Ridolfi.
Capito? Vado avanti? Allora, volevo ricordare al sindaco e anche ai consiglieri che erano precedenti nella precedente amministrazione che esiste un'area confinante con Valcanneto, con terreni agricoli, dove sono successi dei danni veramente ingenti a tutte le abitazioni riguardanti lo smottamento dei terreni confinanti che hanno ceduto i muri di cinta sulle abitazioni. È stato anche questo fatto un iter e un percorso corretto con l'ente, soprattutto con gli uffici competenti, dove è stato fatto un sopralluogo congiunto a verifica dei danni che questi cittadini hanno subito. Era stato concordato.
Però leggile, perché abbiamo concordato che le dovevi leggere, dai, poi magari.
Quindi nello specifico l'area adiacente a via Guido d'Arezzo, dove negli anni passati si sono verificati allagamenti consistenti nei locali sottostanti e non solo, di abitazioni private, causando grandi danni economici ai cittadini residenti. Visto che tali danni, oltre che documentati da tutti i giornali locali, si è proceduto con un sopralluogo congiunto tra me e l'ufficio tecnico per mettere in atto soluzioni tali da non ripetersi di tale evento, visto che gli stessi uffici garantivano soluzioni immediate e definitive a garanzia della tutela dell'incolumità pubblica, visto che oggi nessun atto concreto si è verificato da oltre 2 anni, chiedono i sottoscritti consiglieri Ridolfi Luciano e Galliangelo, interrogano il sindaco e l'assessore competente per sapere i tempi per la messa in sicurezza di tale tratta con il ripristino del fosso raccolta acque meteore necessario e condiviso dagli uffici competenti ma mai realizzato.
Protocollo 41685 del 26 novembre.
No, io resto in questa. Tranquilli, capito? Allora, vado alla lettura della 685. Allora, vista la collocazione del presto scolastico denominato Quartaccio, situato in via di Ceri, Borgo San Martino, visto il pericolo giornaliero corso dai genitori nel recarsi ad accompagnare i bambini a scuola, essendo la via di Ceri tratto a forte scorrimento di veicoli, visto la mancanza sia di un ausiliario del traffico o vigile urbano nelle fasce orarie di ingresso e di uscita, oltre che di segnaletica idonea e completa necessaria per la presentazione di una scuola materna, vista la presenza all'interno dello stesso di un parco giochi fatiscente che necessita di un intervento di bonifica urgente, vista la comunicazione presentata in data 11/10/2010 a firma dell'evidente evidenziata quanto sopra descritta, che i consiglieri Ridolfi e Galli interrogano il sindaco e l'assessore competente se è in corso uno studio di fattibilità affinché si adottino interventi necessari alla risoluzione delle problematiche evidenziate.
Vado avanti con le altre tre, tanto ce l'hai in serie.
Allora, la 676?
Credo che sia la 686 o la 687, stanno 687.
687. Allora, 41687, visto la presenza della frazione Valcanè di 2 lotti privati, siti rispettivamente il primo in via Bergolesi tra il civico 1 e il civico 2, l'altro in via Montevedi tra il civico 81 e 77, attualmente da oltre 3 anni in uno stato di grave abbandono, viste le mie continue segnalazioni che evidenziano anche attraverso supporto fotografico la palese precarietà di salute pubblica, oltre che il pericolo di caduta rami e alberi presenti e mai soggetti a manutenzione, visto il sopralluogo dei vigili, oltre che dell'assessore competente, che ad oggi non hanno prodotto nessun effetto risolutivo, visto la presenza di un'ordinanza, la numero 103 del 4/10/2012, a firma del sindaco per procedere come previsto per legge riguardante solo l'area di via Bergolesi, interrogano il consigliere Galli e Ridolfi, il sindaco e l'assessore competente per sapere quale soluzione intendono adottare alla criticità sopra descritte, onde evitare ulteriori danni ai confinanti lotti, come già avvenuto in precedenza, dove si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco alla rimozione di rami caduti accidentalmente. Poi ci abbiamo la 6. 6? 690.
E ce l'hai in serie, guarda.
690.
Sì.
690, anche questa anticipata attraverso lettera agli uffici competenti. Allora, vista la presente nella relazione Valcanneto, area adibita a verde pubblico, utilizzata da cittadini privati sia come parcheggi privati e adibita ad uso diverso, addirittura recintate con massi e siepe, visto la mia segnalazione presentata in data 25/7/2012 e ad oggi non seguita da nessun intervento risolutivo, vista l'urgenza di intervenire sopra descritte a tutela sia dei mezzi privati oltre che della sicurezza pubblica locale, Il consigliere Ridolfi e Galli interrogano il sindaco e l'assessore competente per sapere quale soluzione intende adottare alla criticità sopra descritte. 41692. Allora, visto il sopralluogo avvenuto in data giovedì 8 novembre 2012, effettuato dai vigili urbani di questo comune, congiuntamente alla mia presenza nella località Borgo San Martino, via dei Casaletti, incrocio via Fosso del Ceso, riguardante opera di scava privata causante pericolo per la viabilità in prossimità dell'intersezione delle vie sopra descritte, visto che tale anomalia persiste da circa 2 anni, più nello specifico risalente alla realizzazione e rifacimento del manto di asfalto della stessa via, che in tale occasione sarebbe dovuto procedere alla realizzazione di una paradia utile a non invadere la cunetta esistente con leggero ampliamento della corsia di immissione alla via Fosso del Cecio, visto le numerose segnalazioni sia del sottoscritto che dei cittadini residenti, oltre che diverse denunce di privati per danni causati alle proprie vetture, essendo le stesse, essendo la stessa via priva di illuminazione pubblica, vista le segnalazioni avvenute, oltre che dai vigili del fuoco, anche dal servizio Nettezza Urbana, Tecneco, servizio Scuola Bus, evidenziando anche loro tutti i disagi che affrontano per garantire ciascuno il proprio servizio, visto che oggi nessun atto concreto si è verificato da oltre 2 anni, i sottoscritti consiglieri Ridolfi Luciano e Angelo Galli interrogano il sindaco e l'assessore competente per sapere i tempi per la messa in sicurezza di tale tratta stradale ed un approfondimento necessario alla verifica di eventuali responsabilità degli uffici tecnici preposti alla risoluzione del disagio. Dovrei aver finito.
Sì, grazie consigliere. Grazie. Io credo che sì, sono finite le interrogazioni, quindi là? No, è rimasta un'interrogazione allora.
679 anche manca.
Manca un'interrogazione e poi chiudiamo il Consiglio Comunale.
Cerveteri alta.
Prossimo
leggiamo l'ultima.
Gli faccio io, consigliere.
Carini quanto siete simpatici, guarda, veramente. Io a volte mi sento proprio inadeguato dentro quest'aula. Non capisco se il consigliere lo sto facendo io nella giusta maniera a voi, guarda. Però presumo siete voi, visto che io sono l'unico che sta tutto su un altro.
Presidente, se ha problemi esistenziali il consigliere Ridolfi non è un problema nostro.
Ma consigliere De Angelis, ha iniziato lei a fare le
consigliere
battutine.
Ridolfi.
Faccio lo spiritoso.
Consigliere Ridolfi, chiuda con l'interrogazione.
Tira il sasso e nasconde la
chiuda
mano.
Con l'interrogazione 46688.
Sempre.
Ecco. Sempre. Allora, chiuda sempre. Consigliere, chiuda con questa interrogazione.
Allora, chiudo
con... finiamo qua o chiudiamo il Consiglio Comunale?
Non c'è problema.
Chiudiamo il Consiglio Comunale? Prego, consigliere.
Se
volete
andare via, mi dovete far finire di leggere. Così andate via, tranquilli.
Per favore.
Allora, visto lo stato di abbandono di numerose vie riguardanti la frazione Ceri e Borgo San Martino, soprattutto inerenti la manutenzione stradale, la segnaletica, oltre che la pulizia delle cunnette, visto la mia segnalazione presentata in data 25/7/2012 riguardante solo una delle criticità sopra descritte, le altre più volte segnalate all'ufficio competente verbalmente, vista l'urgenza di interventi sopra descritti a tutela sia dei mezzi privati oltre che della sicurezza pubblica locale, i sottoscritti consiglieri Ridolfi Luciano e Angelo Galli interrogano il sindaco e l'assessore competente se intendono tutelare tutti i cittadini con interventi tecnici utili a garantire la normale viabilità delle strade appartenenti alle frazioni sopracitate e se al contrario la manutenzione stradale preveda anche interventi in queste aree. Dove è finito? Grazie.
Allora, grazie consigliere Ridolfi e il Consiglio Comunale si chiude qua. Buonasera a tutti.